Adesso passiamo a mozioni, interrogazioni ed interpellanze, però può formulare la proposta con il microfono, per favore?
Io gli accordi che abbiamo fatto in capigruppo l'ho rispettati. Se qui qualcuno pensa che possono mangiare un panino loro, io no, io sinceramente o fate una sospensione di tutti d'accordo, io me ne vado a mangiare e rimanete voi, perché io non accetto questo modo di fare.
Prego, sindaco.
No, io considerando che ha ragione il consigliere Mazzotti, però è 00:23, io sono disponibile, visto che le interrogazioni quasi tutte sono rivolte al sindaco, anzi io ho le risposte a tutte le interrogazioni, penso che possiamo intanto ringraziare e liberare il ragioniere capo e il responsabile della ripartizione e anche il vice sindaco, insomma. E se vuole rimanere rimanga, insomma, però ok. Io sono disponibile a iniziare a rispondere a interrogazioni, perché sto qui, non, se il consigliere fa sospensione, però perde mezz'ora, io sono pronto a iniziare a rispondere e posso rispondere fino a domani mattina, sono prontissimo. Quindi se il consigliere si vuole allontanare, giustamente noi lo manteniamo.
Ma sinceramente, sinceramente oggi noi abbiamo fatto una conferenza dei capigruppo per portare come punto all'ordine del giorno solo mozione, interrogazione e interpellanze che convocherò domani mattina. Ma questo lo sapevate tutti, eh? Allora, scusate.
Presidente, metta al voto.
Io ho fatto una precisazione. Poi se qualcuno vuole fare proposte differenti le faccia, le mettiamo a votazione in aula. Allora, Ramazzotti, riformuli la proposta, per favore. Allora, Ramazzotti, può riformulare la proposta, per cortesia, la mettiamo a votazione?
Correggo ancora. Non è che io voglio non contraddire quello che ci siamo detti, perché abbiamo riconosciuto che l'atto del bilancio è un atto fondamentale per tutte le mozioni, però io sostengo che a 00:30, visto che manca poi le mozioni e interrogazioni di quasi tutte le opposizioni, io sono anche disponibile, se c'è una o due mozioni urgenti che si può fare in 5 minuti, però un prossimo consiglio si indora l'impegno di tutti solo con mozioni, interrogazioni e ora con. E allora che di che stiamo a parlare?
Allora, prego consigliere Impronta, dai, chiudiamo, almeno vediamo quello che dobbiamo fare.
Quello che voglio dire è solo le interrogazioni Travaglia?
No. Se ci sono mozioni e interrogazioni si apre il punto, si ha mozione e interrogazione.
Cioè,
state calmi, buoni. Allora, la proposta del consigliere Ramazzotti, chi è favorevole?
Di portare le mozioni e interrogazioni.
Insomma, già c'è.
Allora scusate, il consigliere Ramazzotti ha fatto una proposta, io la metto a votazione, non ci sono discussioni, poi o la votate favorevole o non la votate. Oh. Allora, il consigliere Ramazzotti ha fatto una proposta, allora prego, però con calma, non vi nervosite che c'è bisogno di nervosirsi. Calmi e tranquilli.
Ma
e buoni, che l'orario è saldo per tutti, prego.
Quella clausola dell'articolo 26 che abbiamo tanto dibattuto vale ancora? Che si può o all'unanimità oppure no? Perché io non sono d'accordo andare via. Io voglio discutere le mie interrogazioni. Ho fatto discussione
iniziale
su questa cosa, mo mi rimangio quello che ho detto.
Bene,
tre
però,
ore fa.
Siccome il consigliere Ramazzotti ha fatto una proposta, il consiglio è sovrano,
no.
Non si può fare altrimenti,
no.
Va messa a votazione. Come no?
No, noi abbiamo detto che questo
quello che abbiamo detto noi non conta, c'è il regolamento che parla chiaro. C'è il regolamento. Allora, consigliere Ramazzotti, lei ha fatto una proposta, io la metto a votazione, le discussioni stanno a zero. Chi è favorevole alla proposta del consigliere Ramazzotti? Chi è favorevole? Alzate la mano, perché io devo dare la votazione. Chi è favorevole? Allora, favorevoli sono 1, 2, allora, Impronta.
Bravi,
Ramazzotti.
No, è serio.
Ferri. Orsomando, Battafarano, Bartolozzi e De Angelis.
Mamma mia.
Chi è contrario? 2, 3, 4, 5, quindi Travaglia, e chi si astiene? Perché Bibolino che hai votato, favorevole? Allora mi sa che erano 8, perché Bibolino non l'avevamo contato. Ecco, quindi sono 5, 8, 13, è giusto? Quindi la proposta di Ramazzotti...
Bravi, sì.
Io ho fatto tutta quella litigata all'inizio, Lambert, bravo. Sei stato bravo.
Quindi a questo punto...
Sei un fenomeno, sì. Ma per me è finito.
No, c'ha ragione Travaglia.
No, per me è finito.
No, no, aspetta un momento. Noi parlavamo di tutto, emozioni e pure i punti, Rimandiamo al consiglio. No, no, no. E come no? La sospesa, la sospensione è tutta, Quindi il consiglio comunale termina. Riprendiamo il consiglio. Allora, riprendiamo il consiglio comunale. Passo la parola al segretario dell'appello.
Allora, 0, che ore sono? 43. Bartolozzi, aspettate, ok. Battafarano, Bibolino, Campolongo,
presente.
Costantini, De Angelis, Ferri, Galli, Impronta, Luchetti, Orsomando, Pascucci, Porro, Ramazzotti, Ridolfi, Rognoni, Travaglia. Allora, gli assenti sono 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Sindaco.
Allora,
quello che fai riprese se non andato.
La seduta è legale.
Chi se ne è andato?
Istituzione del registro, scusate consiglieri. Consiglieri, scusate. Istituzione del registro delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari, testamento biologico. Relaziona. Sì. Ah, è vero. Allora bisogna fare il cambio del... Sì, prego, sindaco.
Chiedo di... Posso chiedere direttamente il rinvio al prossimo consiglio, no, segretario? Posso chiedere il rinvio? Chiedo il rinvio al prossimo consiglio comunale del regolamento per il cerimoniale. Ah, e anche del punto... 6, approvazione del regolamento comunale per l'istituzione e la gestione del servizio di volontariato civico cittadinanza attiva.
Allora, chi è favorevole? Chi è favorevole al cambio, al rinvio? Chi è contrario? Chi si astiene?
Non ho capito niente.
Allora, scusate, mi fate parlare per favore? Allora, è stato chiesto il rinvio di 2 punti. È stato chiesto il rinvio di 2 punti.
C'è sto, ha promosso opposizione.
Allora, consigliere. Consigliere Galli, per cortesia. Allora. Consigliere, io ho messo a votazione il consiglio comunale, c'è stata una proposta. Se lei era in aula, contestava o prendeva la parola? Allora, posso parlare un attimo? Allora, se vogliamo precisare gli accordi fatti, avevamo fatto un altro accordo ancora in precedenza, nello scorso Consiglio Comunale. Allora, abbiamo fatto un accordo, poi ognuno ha votato quello che sta... Io ho dovuto mettere a votazione la proposta, non è che se la deve prendere col Presidente. Allora, è stata fatta una proposta, la ripeto, il rinvio di 2 punti. Uno è l'approvazione del regolamento comunale per il cerimoniale e l'altro riguarda l'approvazione del regolamento comunale per l'istituzione e la gestione del servizio di volontariato civico cittadinanza attiva, e invece rimane poi in atto in discussione l'istituzione del registro delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari per il testamento biologico. Allora, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Partecipate alla votazione? Allora, se non partecipate alla votazione, credo che dovete uscire dall'aula. penso, no, potete rimanere. Oh, perfetto. Sì, un attimo, fatemi finire. Porca miseria, mi fate finire? Allora, perfetto. Quindi i due punti sono stati rinviati. Ok? Adesso va in discussione il punto del testamento biologico. C'è il consigliere Carmelo Travaglia che mi ha chiesto di fare una proposta. Prego.
Sì, io voglio fare la proposta che subito dopo l'approvazione del testamento biologico vengono discusse le mozioni, interrogazioni e interpellanze prima non bocciate. Faccio la proposta che vengano discusse stasera, come d'accordi presi. Faccio una proposta.
Scusa, la votazione di prima? La votazione di prima che c'ha? Non c'ha senso. E che famo, rivotiamo? No, no, vabbè, lo chiedo. No, no, è troppo.
La votazione di 4 ore fa. La votazione di stasera.
No, no, io domando. Sto domandando. Qualcuno mi deve dare la risposta.
Noi abbiamo fatto una votazione che poi è stata smentita da un'altra cosa. E io ne faccio un'altra.
Ma no, ma lo rimettiamo il punto.
No, noi non potevamo votare. Abbiamo votato per coerenza, no?
Però posso dire una cosa? Scusate, no? Vedi, mi permette una cosa, Luciano? Luciano, io ho detto, senti le registrazioni del Consiglio, io ho detto che rimango qui a domattina, ho votato contro,
scusa sindaco, può sembrare una provocazione quella che ho fatto io, no scusa, presidente scusa, può sembrare una provocazione, in realtà noi, ho sentito dire, e la votazione che abbiamo fatto mezz'ora fa, allora io domando, e la votazione che abbiamo fatto alle 8, che abbiamo fatto, abbiamo preso un impegno dicendo prima questo e poi quest'altro, è stata smentita dalla votazione di mezz'ora fa. Oggi faccio una controvotazione, una controproposta, no, si può fare?
No, come no? Tu puoi
allora
fare...
bocciatela, no, che sei, se non andiamo a casa.
Tu sei padronissimo, però io, siccome devo essere coerente con quello che ho votato,
e bocciatela,
capito?
Vota contro.
Non è che posso...
Scusa, alle 8 non eri coerente a mezzanotte? Allora vota contro, chi te dice? Io mica te sto dicendo...
Metto a votazione la proposta del consigliere Travaglia, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Ovviamente io lascio l'aula, quindi non so che poi presidente.
Però almeno lasci l'aula.
Sì, lei come ha votato? Contrario. Do la parola alla consigliera Costantini per presentare l'atto.
Posso cominciare? Che cos'è? E mica l'ho scritto io. Io faccio il medico, non il farmacista. Ci vuole il farmacista. Per leggere le cattive calligrafie ci vuole il farmacista. Se non mi dà la parola il presidente.
Do la parola alla consigliera Costantini per presentare l'atto. No, prego.
Allora, i consiglieri Anna Maria Costantini, Roberta Rognoni, Lorenzo Impronta, Federica Battafarano, Stefano Bibolino, Nello Battolozzi e il sindaco Alessio Pascuzzi, e a cura del sindaco Alessio Pascuzzi è stata redatta la seguente proposta di deliberazione avente in oggetto istituzione del registro delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari, altrimenti detto testamento biologico. Premesso che l'articolo 32, comma 2 della Costituzione italiana afferma che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, da cui emerge la necessità che vi sia un'espressione di libera scelta dell'individuo nell'accettare o meno un determinato trattamento sanitario. L'articolo 13 della Costituzione afferma che la libertà personale è inviolabile, rafforzando il riconoscimento della libertà e dell'autonomia dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano. Considerato che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea sancisce che il consenso libero e informato del paziente all'atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino, afferenti diritti all'integrità della persona, la Convenzione dei diritti umani della biomedicina di Oviedo del 77, ratificata dal governo italiano, stabilisce all'articolo 9 che i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà saranno tenuti in considerazione, preso atto che il nuovo codice di deontologia medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, dopo aver precisato all'articolo 16 che il medico deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato. All'articolo 35 afferma che il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente. In ogni caso, alla presenza di un documento di rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona. Lo stesso codice di deontologia medica, l'articolo 38, afferma che il medico deve attenersi alle volontà liberamente espresse della persona di curarsi. Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tener conto delle proprie scelte, di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato. Considerato che la magistratura si è più volte espressa in questo senso, esaminando i casi Welby, Englaro ed altri, pur in assenza di una normativa di dettaglio, lo Statuto del Comune di Cerveteri, nell'articolo 3,1, prevede che il Comune promuova lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Cerveteri, rilevato che i comuni possono istituire uno o più registri per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell'anagrafe, organizzati secondo dati ed elementi obbligatoriamente contenuti nei pubblici registri anagrafici. I comuni hanno quindi la possibilità giuridica e amministrativa di farsi promotori di atti amministrativi volti a garantire l'archiviazione in forma pubblica delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario. L'iscrizione in tali registri particolari non viene affatto ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori e quindi riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti all'ordinamento degli stessi soggetti, ma solo un effetto di pubblicità ai fini e agli scopi che l'amministrazione comunale ritiene meritevole di tutela. Tali ulteriori fini sono da ravvisare nel consentire a tutti, con modalità accessibili e non onerose, la manifestazione pubblica della propria volontà in materia di scelte di fine vita. Si propone di deliberare, di istituire il registro delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari, testamento biologico, come disciplinato dal seguente articolato. Articolo 1. Istituzione del registro dei testamenti biologici. È istituito un registro dei testamenti biologici presso l'Ufficio Comunale di Stato Civile. L'iscrizione al registro consente l'archiviazione delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari espressi dai cittadini, denominati ai fini della presente deliberazione testamento biologico. Articolo 2. Modalità
consigliere Galli, per favore.
Modalità di tenuta del registro. L'iscrizione al registro può essere richiesta da tutti i residenti al Comune di Cerveteri. Le iscrizioni nel registro avvengono sulla base di un'istanza alla quale è allegata una dichiarazione con firma autenticata a norma di legge che accoglie le dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti di natura medica, nella quale ogni cittadino possa esprimere la propria volontà di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari in caso di malattia o lesione cerebrale irreversibile o invalidante, o in caso di malattia che costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscono una normale vita di relazione. Il venir meno della situazione di residenza del comune non comporta la cancellazione dal registro. Per fini consentiti dalla legge e nella normativa comunale, l'ufficio comunale competente, a richiesta degli interessati autorizzati dal dichiarante, attesta l'iscrizione nel registro e rilascia copia del testamento biologico ricevuto dal cittadino. I soggetti le cui dichiarazioni sono inserite nel registro ricevono un'informativa periodica triennale sulle medesime dichiarazioni in corso di validità, nonché sulle modalità per il loro eventuale rinnovo e cancellazione. Si demanda alla Giunta e ai competenti uffici l'esecuzione del presente atto. Attività di pubblicizzazione di informazione. L'amministrazione di Cerveteri si attiva affinché le disposizioni della presente deliberazione siano pubblicizzate in tutto il territorio comunale nelle forme ritenute più opportune. Ora, capisco che è tardissimo, però ci tenevo a dire due cose proprio per chiarire esattamente che cos'è, perché in questo percorso che ho fatto mi sono resa conto che spesso si parla di queste cose senza veramente capire tecnicamente di che cosa si parla, quindi vorrei essere chiara perché penso che sono dei pensieri che tutti possono condividere. Noi sappiamo che da molti anni in Italia e nel mondo è in corso un dibattito sul diritto ad esprimere la propria volontà del fine vita, perché mentre nessuno obietta sul diritto costituzionale di decidere alle cure alle quali si vuole o non si vuole essere sottoposti mentre si è nelle piene facoltà psichiche, però in realtà non c'è la si discute sul diritto che le proprie volontà vengono considerate se espresse prima, nel caso che non ci sia in grado di esprimerci. Vi ricorderete tutto il caso di Luan Englaro, che prima di essere completamente priva delle capacità di intendere e di volere e di essere in coma irreversibile, no, aveva già espresso e non era stato possibile togliere le cure e permettere a questa poveretta di morire in modo dignitoso. Lo Stato italiano, pur non impedendo ovviamente alle persone di scrivere quello che vogliono, in realtà non consente con legge che tali volontà siano vincolanti, nonostante da molti anni siano state le voci autorevoli in tal senso sia delle società scientifiche come degli ordini dei medici, delle autorità internazionali e anche da organi giudiziari stessi che hanno invitato più spesso il governo a prendere una decisione a questo atto. In effetti in tanti comuni italiani, più di 130, si è deliberato su questo, i più importanti sono grandi comuni come Torino, Milano, Venezia e per ultimo anche Roma, alla cui delibera ci siamo ispirati per la stesura di questa. Allora, cosa succederà? Perché istituiamo questo registro. I residenti nel comune di Cerveteri potranno consegnare all'ufficio anagrafe, probabilmente l'ufficio anagrafe, un modulo da loro compilato in piena libertà in cui esprimono quello che vogliono fare in caso non possano decidere, per esempio se vogliono essere alimentati solamente, se vogliono ricevere le cure all'estremo, se non vogliono essere rianimati. E questa volontà viene con firma autenticata, consegnata in busta chiusa, quindi nessuno la può leggere, se non dei fiduciari che la persona, al momento di consegnare le proprie volontà, indica e che accettano sempre con firma di avere questo ruolo. Inoltre, la persona può anche indicare quali siano le persone che possono essere informate dell'esistenza di questo testamento. Per esempio, che so, il medico oppure il direttore di una struttura di ricovero oppure dei familiari. Queste persone possono, in caso di richiesta, essere informate dell'esistenza, ma non possono leggerla questa cosa se non attraverso il fiduciario. Ovviamente in ogni momento la persona potrà decidere se modificare o ritirare le proprie volontà. Io credo che sia una cosa forse non sicuramente, come diranno molti, poco pratica, poco, non parliamo di cose urbanistiche, non parliamo di cose alcuni ci hanno accusato, non in questo consiglio in realtà, ma fuori di questo, che noi ci occupiamo, forse alcuni di noi come me, ci occupiamo magari di problemi della pace del mondo, indicando come la pace del mondo qualcosa di assolutamente inutile, perché è al di fuori della nostra portata. Io credo che un'amministrazione possa fare l'uno e l'altro. È chiaro che cose di questo genere non cambiano completamente la vita delle persone, però dimostrano che esistono, cioè che le amministrazioni locali possono stare vicine ai cittadini anche nelle cose che non siano strettamente tecniche amministrative, ma che siano anche vicine alla persona umana e alla sua vita pratica, la sua vita di tutti i giorni. Quindi io, diciamo, credo che sia una cosa importante e spero che anche l'opposizione, visto che non si tratta di, sia disponibile a votare una cosa così. Prima di concludere volevo ricordare che già nella scorsa amministrazione il Consiglio Comunale votò, mi sembra proprio all'unanimità, una mozione presentata dal consigliere Medaino, alla quale fino adesso non era stato dato seguito. Volevo ringraziare, non è stato molto semplice produrre questa cosa, volevo ringraziare l'Associazione per Eluana, Matteo Mainardi per l'Associazione Luca Coscioni e il consigliere comunale di Roma Capitale, Riccardo Maggi, che mi hanno dato un aiuto nel preparare questa delibera. In ultimo vorrei ringraziare il segretario comunale, la dottoressa Cogliano, perché senza la sua preziosa consulenza questa delibera non avrebbe difficilmente visto la luce. Grazie.
Grazie consigliera Costantini. Se non ci sono interventi passiamo al voto. Chi è favorevole alla mozione?
No,
sì, è un regolamento, scusate. Chi è favorevole all'atto? Sì, chi è sì. L'atto è stato approvato all'unanimità. Vediamo se deve essere votata l'immediata esecutività dell'atto. Nel frattempo chiedo al consigliere Ridolfi di potermi sostituire. Votiamo quindi l'immediata esecutività dell'atto appena votato. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? L'immediata esecutività è approvata all'unanimità.
Allora, andiamo avanti con mozione, interrogazione e interpellanze. La prima è il protocollo 4740 del 6-2-2015. Consigliere Travaglia, prego, ne ha facoltà.
Cotra.
No. È un'interrogazione. No.
Allora, grazie Presidente. Premesso che nel nostro centro in piazza Aldo Moro ormai da anni è stato localizzato il capolinea dell'autobus sia del Cotral che della ditta che svolge il trasporto urbano. Verificato che gli autobus che svolgono detti servizi abusano in maniera evidente dell'area in piazza in cui dovrebbero arrivare, fermarsi e ripartire, considerato che le prolungate fermate dell'autobus condizionano in maniera evidente sia la viabilità dei veicoli che quella dei pedoni, che non danno una buona visibilità alla nostra cinta muraria medievale, creando un inquinamento visivo di enormi dimensioni, il capogruppo del PD Carmelo Travaglia chiede al sindaco se quanto sopra menzionato è integrabile con il progetto di valorizzazione del centro storico e in che modo intende intervenire per risolvere questo problema, a mio parere ormai non più rinviabile. Io a queste due piccole domande vorrei aggiungere che a volte, sindaco, si contano anche 7 mezzi di enorme dimensione davanti alla cinta muraria, a parte che creano un problema proprio per il traffico anche pedonale, ma non dimentichiamo che stiamo in un centro storico e non credo che quei 7 bestioni, seppur servono per il trasporto sia urbano che extraurbano, possano rimanere là. Io credo che bisogna trovare una forma alternativa. Una forma alternativa quale potrebbe essere? Che, a parte che io sogno che non stia là la fermata del pullman, lo sogno, non so in che modo, prima o poi spero da poterla realizzare, ma qualora c'è ancora la necessità di mantenere là la fermata del pullman, io credo che sia giusto e indispensabile un intervento dell'amministrazione che gli dia la possibilità esclusivamente di fermata. Esclusivamente di fermata e non di stazionamento. Chi arriva là si può fermare uno o due minuti, salire, scendere i cittadini e poi se ne deve andare. Non possono stare là sette pullman, tutti e sette, uno attaccato a un altro e qualche volta in quarta fila. Non è più possibile. Siamo un paese che siamo aperti al turismo, a volte arrivano diciamo centinaia di turisti che magari hanno lasciato il pullman qui davanti al Granarone e vanno giù e si trovano questi sette pullman là davanti che creano una barriera che so veramente una cosa antipatica. Grazie.
La parola al sindaco.
Grazie presidente. Allora, consigliere Travaglia, io sono perfettamente d'accordo con lei e non le so dare una risposta specifica, ma le dico che cosa stiamo facendo e le chiedo su questo tema magari anche una collaborazione per capire insieme quale può essere la soluzione. Il nostro obiettivo è quello di far sì che Piazza Aldo Moro diventi una piazza accogliente per il turista. Ora, l'idea che possa essere completamente pedonalizzata in breve tempo è un'idea utopistica. Però stiamo insieme ai commercianti del centro storico e agli assessori Zito e Croci facendo uno studio per capire in che modo possiamo procedere per step. Non gliela voglio fare tanto lunga, l'obiettivo sarebbe trasferire il parcheggio principale di Piazza Aldo Moro, quello che sta al centro della piazza, e il capolinea degli autobus, sia quelli urbani, sia quelli Cotra e sia quelli turistici, in un'area prospiciente la parte alta della città e quindi diciamo in prossimità del Granarone. Ora, come lei sa, qui ci sono due o tre problemi che si incastrano. Il primo è che una parte del parcheggio, quella non realizzata con le betonelle per essere chiari, non è di proprietà del comune. Il secondo è che ci sono delle altre aree private intorno che potrebbero essere buone per questo tipo di destinazione, ma non lo sono. Quindi questo è l'obiettivo di lungo respiro. No, in realtà la sovrintendenza ha dato l'ok, non sono buone perché non sono nostra proprietà. Ok, quindi diciamo che... Scusi, questo è l'obiettivo di lungo periodo. Nel breve periodo, se vogliamo promuovere un incontro con Cotral per capire se è possibile quello che lei immagina, cioè che i pullman stazionino qui davanti al Granarone e che scendano soltanto qualche minuto prima della partenza per fare il carico e scarico, mi sembra un'ottima idea, però non le so dire se è attuabile da parte dell'azienda, immagino di sì, quindi magari perché penso che potrebbe non essere attuabile, perché siccome il capolinea del Cotral è Piazza Aldo Moro, da Piazza Aldo Moro non è che poi il pullman può prendere gli Arosati e arrivare al Granarone, quindi probabilmente dovrebbe scendere di salire. Dobbiamo studiarle insieme. Io mi trovo disponibile, se lei vuole, a vederci nei prossimi giorni, magari scrivere una lettera e proprio un incontro con Cotral, però è vergognoso, ha perfettamente ragione, che davanti alle nostre mura medievali e alla scalinata d'accesso a Piazza Santa Maria ci stazionino davanti dei giganti, tra l'altro molto spesso accesi perché, come lei sa, il pullman non può spegnere il motore perché altrimenti diventa problematico poi riaccenderlo e quindi crea anche un inquinamento e quindi mi trovo d'accordo, non le so offrire una soluzione ma sono disponibile a affrontare insieme il problema.
Un attimino, abbastanza soddisfatto, sindaco, di partecipare a una riunione propedeutica a trovare la soluzione del problema con Cotral. Credo che per esempio sarebbe più facile anche lavorare attraverso Rossi e Schiaffini, l'altro gestore, e lì, dato che fanno un servizio urbano, magari avere anche con loro una, perché la cosa sì, più semplice, la cosa più antipatica, perché poi ogni gestore dovrebbe avere il suo deposito. Non è che dice, sai, loro dovrebbero averlo un deposito, non si riesce a capire perché devono depositare a volte il pullman là e per ammazzare la mezz'ora di tempo che c'è tra una partenza e un'altra, e magari chiudono il pullman là, se ne vanno al bar. Ma io non è che voglio stappare il controllore degli autisti, non mi interessa. A me quello che mi interessa è che là davanti ci sia la possibilità di vedere le nostre mura, che sono bellissime e dovrebbero rimanere sempre sgombere. Quindi voglio dire, ben disponibile a presenziare un'assemblea insieme al sindaco per cercare di trovare la soluzione. Grazie.
Passiamo alla prossima interrogazione, protocollo 4816.
Abbiamo capito? No, c'è. Siamo in 9. Allora. Va bene, siamo 9, dai.
Andiamo avanti, allora, interrogazione protocollo 4816 a firma il consigliere Ridolfi Galli. Questa o qualcuno mi sostituisce o devo essere autorizzato a leggerla direttamente?
Va bene.
Ok. Allora guardi, per quanto riguarda questa, interrogazione ovviamente superata perché interessa la società Etrusca SRL, ma la sindaco già nella riunione precedente ha espletato quelli che erano i chiarimenti necessari, quindi la superiamo.
Posso?
Esatto, sì.
E l'altra volta avevo dato i chiarimenti, ho comunque a disposizione, visto che immaginavo che ci fosse l'interrogazione, sia la vostra che quella dei consiglieri Bibolino e Rognoni, che era molto simile, ho comunque qui a disposizione tutti i documenti di cui ho parlato la scorsa volta, quindi se i consiglieri volessero visionarli sono a disposizione. È un mio faldone, non un ufficio. Era già stato affrontato l'argomento, non ricordo perché era uscito l'argomento, forse in una mozione. No, però per essere puntuali chiedo al Presidente qualche minuto, lo stabile non lo abbiamo acquisito, abbiamo avuto la disponibilità all'acquisizione e nel questo plico c'è anche una relazione fatta dal nostro dirigente Ingegner Nunzi a seguito di un sopralluogo, perché l'interrogazione dei consiglieri Bibolino e Rognoni chiedeva una cosa che le altre interrogazioni non chiedevano, vale a dire lo scarico delle acque chiare che ha costruito l'Etrusca e che sembra che danneggi un camminamento all'interno del bosco. Quindi c'è anche questa allegata, anche se non era un atto che avevate richiesto, se volete leggerlo è qui a disposizione.
Andiamo avanti con la prossima interrogazione, che è la domanda, eccolo qua, pallone geodetico, il protocollo 4817, sempre a firma il consigliere Ridolfi Galli. Come prima, se mi permettete, leggo direttamente da qui. Allora, premesso che la struttura sportiva pubblica denominata pallone geodetico realizzata nella frazione Valcanero risulta in funzione sia per l'utilizzo scolastico che in forma provvisoria da un'associazione presente in loco e che esiste al suo interno un cantiere aperto per la sistemazione e messa in sicurezza dei lavori esterni. I firmatari della presente, consigliere Luciano Ridolfi e Angelo Galli, interrogano il sindaco per sapere. Perché la divulgazione del bando è avvenuta solo attraverso internet e non attraverso altri organi di informazione accessibili a tutti? Quali i motivi per non avere informato tutte le associazioni che ne hanno fatto richiesta? Quali obblighi assicurativi sono stati posti a carico dell'eventuale affidatario? In riferimento all'importo di affidamento, quali sono i costi economici a carico del Comune e quelli a carico dell'affidatario? Chi determina l'utilizzo dell'impianto rispetto alle richieste delle associazioni, il comune o l'affidatario? Perché non è stato quantificato l'importo della fideiussione prima dell'assegnazione definitiva? quali motivi ostativi per il mancato completamento dell'area esterna della struttura, quali motivi per cui il Comune, ancora prima di ottenere l'agibilità della struttura, ha concesso ad un'associazione la possibilità di organizzare eventi pur in presenza di altre richieste. Quali motivi per cui il Comune, dopo aver ottenuto l'agibilità della struttura, ha concesso in affidamento provvisorio ad una sola associazione pur in presenza di altre richieste? È confermato che, come scritto sul bando, ora che una sola associazione ha partecipato e vinto la gara di assegnazione di spazi non spettanti al concessionario, verranno suddivisi tra le altre associazioni che ne faranno richiesta? Quali gli sviluppi circa l'indagine della Guardia di Finanza a cui è stato letto sui giornali? È legittimo dare l'affidamento provvisorio in presenza di una suddetta indagine? Eventuali spese per gli interventi aggiuntivi e o acquisti di nuove attrezzature per il miglioramento nel miglior funzionamento dell'impianto, di chi sono a carico? Le eventuali nuove attrezzature rimarranno di proprietà del Comune senza che l'affidatario ne richieda il rimborso del costo? Le tariffe per uso dell'impianto saranno stabilite dal Comune o saranno a discrezione dell'affidatario? Le eventuali richieste di utilizzo da parte di altre realtà associative saranno a discrezione dei soli soci, dei soli affidatari principali? Grazie.
Allora, grazie consigliere presidente Ridolfi, rispondo, ha fatto tante domande, cerco di rispondere velocemente a tutte, a lei e al consigliere Galli. Il bando è stato divulgato attraverso internet secondo le modalità previste dalla legge e in perfetto rispetto della norma. Abbiamo in più fatto alcuni comunicati stampa in merito. In realtà non è vero che non sono state informate tutte le associazioni, si è deciso in aggiunta alla pubblicazione su internet e che era già di per sé sufficiente dal punto di vista legale, e ai comunicati stampa, che erano comunque un sovrappiù, di inviare comunque una mail a tutte le associazioni sportive iscritte alla nostra consulta per informarli di questa attività, come facciamo per tutte le attività che hanno a che fare con la consulta. E gli obblighi che sono stati posti a carico dell'affidatario sono una polizza RCT per responsabilità civile contro terzi e l'infortunio, che come avviene all'interno di tutti i nostri impianti sportivi. Colgo l'occasione per dire che quello che vi sto dicendo è l'applicazione di un regolamento per la gestione dell'impiantistica sportiva che io proposi quando ero assessore allo sport in questo comune, approvato al Consiglio Comunale, quindi in realtà si ricalca molto questo. Come si occupa, com'è l'affidamento dei costi economici per quello che riguarda le utenze? Le utenze sono a carico nostro, cioè del comune, per un semplice motivo, perché questo impianto ha un uso promiscuo, vale a dire che oltre ad essere un impianto che viene utilizzato dalle associazioni sportive per attività pomeridiane, è di fatto la palestra della scuola, quindi ritenevamo giusto che le utenze fossero a nostro carico, perché di fatto noi è come se pagassimo le utenze di una scuola. Era difficile capire quali consumi facesse un'associazione e quali consumi facesse un'altra. Come è previsto dal regolamento, è il Comune a decidere l'utilizzo dell'impianto in funzione delle richieste che fanno altre associazioni. A tal proposito posso dirvi che già è stata data ad altre associazioni rispetto a quella che ha vinto l'appalto per la gestione, e che è stato fatto un piano di utilizzo in accordo con gli altri usufruttuari, cioè con le altre associazioni esterne e non quella affidataria. Mi risulta, anche se non vi so dirvi il numero di ore, che l'associazione che ha avuto l'impianto in affidamento ha rinunciato ad alcune ore che erano di sua competenza in base al bando, perché ha ritenuto che potesse farne a meno, per metterle a disposizione delle associazioni terze che utilizzano l'impianto. Quindi diciamo di fatto si è autoridotta l'orario. Cosa altro possiamo dire? L'associazione versa un canone concessorio di 9.500 euro al Comune, che è una cifra che è stata individuata attraverso questo bando, che prevedeva, lo so per certo, una cifra minima di 9.000 euro, quindi i 500 euro sono stati un upgrade che l'associazione ha proposto come offerta migliorativa. E sulla polizza fideiussoria, che non è stata stabilita prima dell'assegnazione definitiva, anche qui c'è stato un problema di promiscuità. Il fatto che quell'impianto sia di giorno una palestra scolastica e di pomeriggio un impianto sportivo ha creato un problema a individuare questa voce, quindi non è stata una omissione voluta ma dovuta, cioè è stato impossibile procedere a questa cosa.
perché l'area esterna non è stata completata? Perché, come abbiamo già detto in altre occasioni, in questo Consiglio Comunale mancavano le risorse economiche. Noi nel bilancio 2015 abbiamo stanziato la cifra mancante e abbiamo la necessità di devolvere i mutui. Appena verrà approvato il nuovo bilancio potremo procedere. È bene che sappiate che si tratta di un intervento di circa 70.000 euro e che, come è giusto, come prevede la norma, si proseguirà per una gara, insomma, per una gara per individuare l'attività. Questo per dirle, consigliere Ridolfi, che addirittura altri 70.000 euro investiti su Valcanneto, insomma, quindi lei di questo spero che sia contento. Quali sono i motivi? Ok, no, ok. Allora, qui c'è una questione un po' delicata, consiglieri, vi chiedo un attimo di attenzione. Il consigliere Ridolfi ci parla di un'indagine della Guardia di Finanza di cui si è letto sui giornali. Noi non sappiamo niente di questa indagine, non ci risulta che questa indagine sia in corso e né il Comune, né l'associazione affidataria, né gli altri soggetti hanno avuto notizia di avere un'indagine in corso. Quindi dai nostri elementi ci risulta che questa indagine non c'è. Quindi la risposta anche alla domanda successiva, se è legittimo dare l'affidamento provvisorio in presenza della suddetta indagine, premesso che da noi vige un principio di come si dice, di sì, cioè, avvocato, mi deve aiutare lei, da noi vige un principio per cui uno non è colpevole fino a prova contraria, giusto? Ecco, perfetto, però comunque in questo caso non c'è proprio l'indagine in corso. Chi paga gli eventuali miglioramenti dell'impianto? Tutto ciò, come avviene in tutti i nostri impianti comunali, compreso il campo Enrico Galli, che è un campo che ha una valenza economica molto più alta, tutto ciò che è ordinario è a carico dell'associazione, tutto ciò che è straordinario è a carico del comune. Facciamo un esempio, se devono essere comprati 50 palloni è l'associazione che si farà carico di questo acquisto, se deve essere cambiata una finestra è il comune che si fa carico di questo acquisto. È ovvio che le attrezzature che l'associazione compra e che utilizza all'interno dell'impianto per loro natura sono di proprietà dell'associazione, quindi a rigor di logica alla domanda che lei mi fa se loro potrebbero portarsi via i palloni, faccio l'esempio, una volta finita l'attività, la risposta è sì. Ora, però questo è previsto, diciamo, dal fatto che l'acquisto è a carico loro. No, 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 gli spalti, le tribune, i canestri, le attrezzature di cosiddetta straordinaria attività sono acquistate dal comune e resteranno all'interno della struttura perché sono, diciamo, comunali. Le tariffe sono decise dal comune come previsto dal regolamento, in particolare abbiamo deliberato con un atto di giunta un valore di 7 euro l'ora per l'impianto in questione. L'ho risposto già prima, lei qui mi ha rifatto la domanda. Chi decide quando arriva una richiesta delle associazioni? Decide il comune. È ovvio che bisogna garantire all'associazione presente la possibilità di esercitare i propri diritti, ma anche di dare spazio ad altri. E ripeto che l'associazione presente in questo momento ha rinunciato a favore di altre associazioni a una parte delle cose. E penso di aver risposto a tutto, spero di essere stato esaustivo, semmai integro. Grazie.
Protocollo 48-20, sempre consigliere Ridolfi Galli.
Distributori dell'acqua.
48.
Distributori dell'acqua.
48-19, sì. Ok, vado a leggere l'interrogazione. Visto l'installazione presso la frazione Valcanneto di un distributore automatico di acqua potabile, naturale e frizzante, visto che tale distributore ne usufruisce gran parte della collettività locale, prelevando a monte la stessa acqua proveniente dall'acquedotto pubblico, visto la presenza della sua apertura ed inaugurazione dall'assessore Mundula, visto la segnalazione dei cittadini che nei giorni coincidenti con le festività natalizie le erogazioni dell'acqua da parte del distributore erano inferiori e pertanto non corrispondenti alla quantità prevista al prezzo richiesto, nello specifico su un quantitativo di prelievo pari a litri 15 venivano erogati solo litri 14,50. I sottoscritti consiglieri Luciano Ridolfi e Angelo Galli interrogano il sindaco se è stato eseguito un controllo sulla taratura dell'acqua erogata da tutti i distributori e di conoscere i risultati. Grazie.
Grazie consigliere Ridolfi. Presidente Ridolfi, mi perdoni, non volevo in nessun modo sminuirla nel suo ruolo. Allora,
Grazie a una nota che mi è stata risposta dalla Multiservizi do qualche elemento, visto che su questo tema più volte ci siamo venuti in aula, sarò velocissimo. Allora, l'erogazione dell'acqua attraverso le casette dell'acqua che in questo momento sono installate a Cerenova, Cerveteri Bassa e Valcanneto avviene in forma pubblica, l'acqua è depurata e igienizzata. Era uno dei programmi ambientali, diciamo uno dei punti del programma ambientale della nostra amministrazione. L'iniziativa, oltre a praticare un processo locale di ottimizzazione della qualità del prodotto, costituisce un contributo alla riduzione dell'uso della plastica e quindi in ambito nazionale alla riduzione del costo di smaltimento. Come sapete oggi c'è sempre una maggiore attenzione ai cosiddetti prodotti alla spina e l'acqua che noi offriamo in questo caso è una vera e propria acqua alla spina. La riduzione dell'acqua imbottigliata determina una forte riduzione anche dei costi di trasporto e nello stesso tempo una forte riduzione della spesa alimentare delle famiglie. Per dare qualche numero, solo per avere un'idea di quello di cui stiamo parlando, si producono ogni anno circa 300.000 tonnellate di contenitori PET, mentre il consorzio addetto a recupero è in grado di recuperarne appena il 34%. È stato stimato da Legambiente che la produzione di CO2 di 30 tonnellate di monossido di carbonio 350 kg deriva dal processo di cui ho parlato prima. Gli erogatori sono stati installati dalla Multiservizi a seguito di una gara pubblica alla quale hanno partecipato 5 ditte specializzate che hanno individuato attraverso quella gara un partner per la gestione della società Logica SRL di Latina che costituisce erogatori e brevettati con il nome di Case dell'Acqua. La gestione partenariata realizza, questo è un punto importante, realizza una gestione associata di cui alla Logica ha fornito, installato e attivato il servizio accollandosi la manutenzione senza alcuna spesa da parte della Multiservizi, che però partecipa agli utili del 50%, cioè noi diversamente da altri comuni, perché spesso mi è stato chiesto perché alla Dispoli l'acqua costa un centesimo di meno che a Cerveteri, perché in altri comuni è stata acquistata una macchina, è stata installata e il comune si è preoccupato della gestione. Nel nostro caso no, noi abbiamo fatto un bando, abbiamo individuato un soggetto terzo che ha installato a spese proprie la macchina, che la deve mantenere a spese proprie, quindi noi costa zero e in più deve darci il 50% dell'utile che incassa. Questo è il motivo per cui l'acqua costa un centesimo in più, perché per rientrarci dei costi la società ha dovuto prevedere, diciamo, questo piccolo upgrade del prezzo. La tecnologia utilizzata è una tecnologia di ultima generazione, sia sotto il profilo elettronico, gli erogatori sono gestiti elettronicamente da software, ciascuno con un autonomo PC che permette di avere la massima flessibilità, settare i litraggi, i quantitativi minimi e massimi, i prezzi, informazioni e così via, sia sotto il profumo e il profilo estetico. Gli inserimenti degli apparati, vabbè, questa non è una cosa che le interessa di meno. Gli erogatori sono dotati anche di un monitor gestito da remoto in grado di influire sulla gestione e funzione degli apparati e di riprodurre comunicazioni di servizio istituzionale e di pubblicità. Nel merito dell'interrogazione viene segnalata una disfunzione di carattere tecnico-gestionale che riguarda la duratura del litraggio. Si tratta quindi di un'anomalia della fase di gestione che è di pertinenza della società Logica, alla quale attiene appunto la gestione delle casette. La società di gestione a tale proposito è in grado di intervenire con la massima tempestività, perché grazie alla gestione elettronica è in grado di intervenire anche da remoto sulla macchina con immediatezza. A tal fine è stato istituito un numero verde, con l'occasione ricordiamo l'800 146640, pubblicizzato sul sito della Multiservizi e sugli stessi erogatori, con il quale segnalare l'anomalia nel funzionamento degli erogatori. Le informazioni assunte presso il gestore nel periodo natalizio non risulta segnalata dall'utenza alcuna anomalia a Valcanneto, quindi il fenomeno potrebbe rimanere circoscritto all'episodio singolo di cui lei ha parlato e comunque non è stato segnalato da nessuno al gestore, però noi abbiamo provveduto a seguito della sua interrogazione a segnalarlo e la verifica fatta anche in presenza, diciamo, dei nostri tecnici ha riscontrato che il litraggio era esattamente quello richiesto. Quindi sono possibili due casi, o che visto che generalmente se c'è un problema di malfunzionamento arrivano tante segnalazioni, o che l'utente ha avuto un malfunzionamento locale che si è subito ripreso, oppure che probabilmente all'insaputa nostra è stata fatta una segnalazione ma la Logica ne avrebbe traccia e l'intervento è stato ripreso. Quindi io chiedo al consigliere magari di fare una verifica su questo tema per vedere se, come risulta a noi, il problema è stato circoscritto a quel singolo caso, a casi molto ristretti, e soprattutto di diffondere presso i cittadini il numero verde, visto che qualora ci fosse una disfunzione, se i cittadini chiamano noi dobbiamo comunque chiamare l'azienda, ma loro hanno la libertà di chiamare l'azienda direttamente. Grazie.
Per quanto riguarda questa interrogazione non mi ritengo soddisfatto, perché
Il problema non si è verificato singolarmente, ma ho fatto una verifica anch'io a livello personale. Poi ritengo che il quantitativo d'acqua, se può sembrare banale, su 15 litri, mezzo litro d'acqua e meno, siccome il cittadino l'acqua la paga, se ne ordina 15, 15 devono essere i litri erogati. Ma soprattutto la cosa più grave è che secondo me ci deve essere un controllo al di sopra delle parti, perché nessuno a me mi può togliere l'idea che magari questa gestione elettronica possa in qualche maniera non essere efficiente durante la giornata, e quindi magari in un momento può funzionare giustamente, in un altro un po' meno, e soprattutto il dispositivo elettronico deve avere un controllo da un ente istituzionalmente riconosciuto che gestisca anche la parte fiscale economica di questo, non solo quella che è la potabilità, perché poi alla fine insomma il controllo a distanza può essere efficiente, può essere un innovamento tecnologico, ma poi io voglio una certificazione che effettivamente dal primo all'ultimo cittadino che preleva l'acqua da quella macchinetta debba erogare il quantitativo giusto per cui il cittadino paga. Grazie. Allora, vado all'interrogazione 4820 riguardante il parco di Via Corelli. Allora, io questa avevo fatto già un leggero accenno su questa problematica che secondo me deve essere un'importanza fondamentale, perché sul territorio, come tutti sanno, soprattutto le persone presenti in questo parco, che negli anni bene o male è stato a volte manutenzionato, a volte abbandonato, insiste al di sopra di esso un elettrodotto di 12.000 volts. Elettrodotto che da verifiche effettuate da me e un tecnico i fili stanno sotto quota. E forse questo è proprio il motivo per cui da tanti anni insomma è rimasto un po' così, senza avere un giusto indirizzo. Da una verifica effettuata, adesso vado a leggere l'interrogazione, sembra che sia stato fatto anche un investimento economico su questo. Cosa che non tanto per l'investimento economico, perché tutto ciò che viene a miglioramento del territorio mi troverà sempre d'accordo, ma soprattutto voglio avere anche la certezza e la garanzia che, essendo un parco già in queste condizioni, soprattutto l'estate, frequentato da ragazzi quasi per l'intera giornata, una volta messo in sicurezza e reso disponibile in maniera più importante per i due campetti che sono presenti, ho paura che ragazzi e persone anche adulte siano sottoposte a smog elettromagnetico in maniera importante al di fuori della legge, perché avendo una struttura idonea che possa accogliere persone a costo zero magari sia incentivato su questo. Quindi la mia interrogazione è quella di andare a approfondire tutte le verifiche necessarie riguardanti l'inquinamento elettromagnetico che in quell'area insiste, e se quali sono i provvedimenti presi, ma soprattutto se questo appalto che è stato espletato abbia previsto tutte le autorizzazioni necessarie per la salute pubblica, insomma. Vado a leggere. Allora, visto che sono state espletate tutte le procedure di affidamento del parco sito a Valcaneta in via Corelli, visto che nello stesso insiste un'ampia area di verde pubblico con annessi campi, seppur fatiscenti, adibiti a calcetto e pallavolo, visto che tale parco è soggetto al passaggio aereo di un grande elettrodotto sotto quota, vista la normativa italiana sulla protezione dei campi elettromagnetici attualmente in vigore, legge quadro numero 36 del 22/2001, numero 55 del 7/1/2001, che introduce i concetti di limite di esposizione che non devono essere superati, visto che le autorità comunali devono tenere presente il decreto ministeriale del 29/5/2008 che recita: non deve essere prevista alcuna destinazione d'uso che comporti la realizzazione di nuove opere in prossimità di elettrodotti, ivi compresi impianti sportivi che comportino una permanenza non inferiore a 4 ore. Visto che la specifica legge fa divieto assoluto di installazioni di parchi, giardini, scuole, ospedali, impianti sportivi e luoghi di utilizzo pubblico a valenza aggregativa, visto il parere dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca del Cancro che classifica come possibile carcerogena l'esposizione prolungata a questo agente fisico anche ad intensità non elevate, considerato che tale riqualificazione porterebbe inevitabilmente l'utilizzo per lungo tempo di bambini, famiglie e ragazzi nel territorio dell'area oggetta di intervento di riqualificazione, i sottoscritti consiglieri Dolfi Luciano e Angelo Galli interrogano il sindaco per sapere se i lavori di riqualificazione descritti rispettano la normativa riportata in precedenza e sono state attuate tutte le cautele e le misure idonee alla salvaguardia della salute pubblica. 2. Se per i lavori in esecuzione sono state acquisite tutte le autorizzazioni previste dalla normativa di riferimento. 3. Se è stata attivata la richiesta all'ente competente di riposizionamento dell'elettrodotto in posizione tale da non arrecare pregiudizio alla salute pubblica. Grazie. Prego, sindaco.
Grazie, presidente Ridolfi. E la risposta alla prima domanda e alla seconda domanda è affermativa. Il RUP ha dimostrato che tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'opera sono state acquisite, quindi quell'opera è realizzabile in quella zona stando alle normative. Ora, lei nel terzo punto mi fa una domanda un po' più complessa e mi chiede se è stata fatta richiesta all'Enel di spostare il traliccio. In realtà, come lei sa, la frazione di Valcanneto sorge intorno a questa linea dell'alta tensione. Io ho partecipato negli anni passati, prima di diventare sindaco, a alcuni incontri su questo tema anche con Enel, dove le misurazioni fatte all'interno della città non dimostravano una reale situazione di pericolo e dove devo dire che in alcune occasioni ho sentito l'ente gestore dire che è stata la scelta della città di costruire le case intorno all'impianto preesistente e non il contrario. Quindi no, non abbiamo mai fatto, sapendo di queste, avendo questo trascorso che mi metteva in condizione di conoscere la situazione, non ho mai fatto richiesta all'Enel di spostamento del traliccio perché so che la risposta è negativa. Siccome è passato del tempo e potrebbero essere cambiate le politiche aziendali, potrei prendere spunto dalla sua interrogazione e fare comunque una richiesta di spostamento. Mi sembra un tentativo da fare, perché no, mentre le dico che per quello che concerne le autorizzazioni necessarie alla realizzazione esse sono state tutte ottenute, altrimenti l'opera non sarebbe potuto andare avanti. Credo di poterle dire, però su questo mi perdoni perché non ho la certezza, che l'opera è una di quelle che è cantierabile a breve e siamo in attesa di, credo che quando è stata fatta la prima gara che è stato un piccolo problema tecnico, ma insomma è una di quelle opere che partirà a brevissimo giro.
Sì, questo ci diceva al tempo, tu lo fai da solo, però infatti...
Io in merito a questa, l'ultimo punto è stato ovviamente insieme da me, perché non volevo che nessuno potesse pensare che magari io andavo a ostacolare la realizzazione su un territorio di un'area verde pubblica, ma che l'intento mio era quello soprattutto di garantire la salute pubblica. Mi riservo di andare a verificare personalmente gli atti, perché la risposta che mi ha dato vorrei verificarla attraverso le autorizzazioni che lei mi ha detto che sono presenti, perché siccome so che sono autorizzazioni molto delicate e hanno un iter molto lungo, nel prossimo consiglio le dirò se mi ritengo soddisfatto dopo aver verificato i documenti che lei mi ha detto che sono già presenti nel bando.
Io aspetterò con grande impazienza.
Allora, interrogazione numero 5019 del 9-2-2015, promotore consigliere Travaglia, prego.
Sì, grazie Presidente, questa interrogazione credo che sia quello sulle somme.
Dai, sì.
Ecco. Allora, premesso che ormai da molti anni che il Comune di Cerveteri è costretto ad interventi in danno per realizzare opere o per garantire servizi che erano di competenza di privati. Inoltre il nostro comune è stato negli anni passati costretto ad interventi economici perché condannato in solido con altri privati. Considerato che le risorse economiche di cui sopra hanno inciso in maniera pesante sui mancati servizi a favore dei nostri cittadini, il capogruppo del PD, consigliere Carmelo Travaglia, interroga il sindaco per sapere dettagliatamente quanti sono gli importi che il nostro comune è creditore da privati con problematiche di cui sopra, quali sono gli strumenti finora adottati dal nostro comune per recuperare queste somme, quali saranno gli eventuali altri strumenti che si intende adottare per recuperare definitivamente le somme economiche. Naturalmente qui parliamo di lavori fatti in danno, se non che sì, per esempio della questione legata alla causa Remedia con la Treccervi, appunto sapere a che punto sta quella situazione. Grazie.
Prego, sindaco.
Grazie Presidente. In realtà, consigliere Travaglia, io siccome questo è un tema di grande attualità e che in più di un'occasione anche il consigliere Umberto Mazzotti ha riportato in aula, io le vorrei dare una risposta, delle riscossioni, io vorrei darle una risposta che ho stasera, ma le vorrei chiedere, se lei è d'accordo, di ripresentare l'interrogazione al prossimo consiglio, solo per un motivo, io le do già una risposta, perché non ho avuto alcune informazioni che mi consentirebbero di dargliela completa, quindi la do incompleta, però mi riservo, se lei è d'accordo, al prossimo consiglio di integrarla, perché ci mancano alcune informazioni, però già le posso fare un quadro. Consigliere Galli, me la chiedete qualcosa, se il Presidente consente? Se il Presidente è d'accordo, è sovrano.
Prego, consigliere Galli.
Volevo chiedere sia al sindaco che al consigliere Travaglia se nel riformularla possiamo intervenire anche noi, dato che la Commissione Bilancio, per esempio, per quanto riguarda la vicenda Remedia, e la che era nei confronti della cooperativa Treccelli, mi sembra, ha chiesto già il parere al legale, quindi avrei anch'io qualche cosa in più da chiedere. Pertanto, se magari fosse possibile, ecco, esatto, questo mi... grazie.
Prego, sindaco.
No, io mi prendo anche l'impegno, se siete d'accordo, al prossimo Consiglio Comunale, se ci vediamo prima, anche a rispondere nella sede delle comunicazioni del sindaco, perché credo che sia un tema che meriti l'attenzione di tutti. Quindi anche se non fate l'interrogazione, risponderò nelle... ok, quindi se volete nei prossimi giorni formulatemi le domande. Allora, in questo momento risultano dall'anno 2007 all'anno 2013, vi posso poi fornire questa tabella, delle somme che il Comune ha speso o in modo solidale, come nel caso di Remedia, cioè noi abbiamo speso perché siamo stati condannati ma la spesa non dovevamo sostenerla solo noi, o che ha speso per lavori in danno. Si tratta in alcuni casi di piccole cifre, penso per esempio all'impegno 1449 del 2007, si tratta di 4.000 euro. In alcuni casi, come ad esempio l'impegno 1278 del 2010, a grandi cifre, 180.425 euro. In che tipi di spese si dividono questi? Molte sono cani non randaggi, cioè che cosa succede? Succede che il comune accalappia un cane, insomma, vedo qui la polizia locale, se dico qualcosa di impreciso magari mi dia delle segnalazioni, e si scopre, perché il cane contiene un chip, che il cane non è, diciamo, abbandonato o randaggio, ma è un cane che appartiene al signor Tizio. In quel caso il comune sostiene delle spese perché magari deve essere ricoverato o chissà cosa, e quelle spese devono poi essere a carico di altri. Credo che la stessa cosa valga, anche qui guardo la polizia locale per non dire stupidaggini, quando noi sequestriamo dei cani che magari sono tenuti in delle condizioni difficili, li mettiamo in delle strutture, anche in quel caso il comune anticipa la somma, ma deve poi rifarsi sul proprietario di su chi li teneva in quelle condizioni. Vedo un cenno di assenso. Quindi parliamo, per cani non randaggi, di diversi impegni: uno da 9.000 euro, uno da 1.452, uno da 7.000, uno da 5.000, uno da 14.050. Poi qui ci sono due voci che mi vengono riportate come cani randaggi. Io credo che sia un refuso, perché noi non abbiamo nessuna spesa da recuperare per i cani randaggi, quindi penso che anche questi siano cani non randaggi, e c'è stato un refuso, e si tratta di altre due cifre, una di 6.483 e una di 4.000, quindi parliamo insomma di 10, 24 Sì, però non ce l'ho fatto perché sono divise in due tabelle, ma le posso dare la cifra. Poi abbiamo grandi importi per Ostilia. I 180.425 euro sono il primo lotto di illuminazione fatto dall'allora amministrazione Ciolli. I 166.577 euro sono un altro lotto di pubblica illuminazione. Okay? Poi abbiamo delle altre ordinanze fatte a Campo di Mare, le ordinanze del 2011, che intorno a ulteriori 7-8 mila euro, ok? Queste sono le cifre principali. C'è poi un'ulteriore ordinanza di 20 mila euro, sempre a danno dello Stiglia, per degli interventi sul verde. E poi abbiamo, come vi dicevo prima, parlo a parte della Treccervi. Che cosa stiamo facendo?
noi stiamo recuperando queste cifre con dei procedimenti giudiziari. Per esempio, avevo dimenticato il pallone geodetico, per esempio abbiamo uno sfalcio del pallone geodetico che abbiamo fatto in danno alla ditta appaltatrice Arcos, un intervento di 1.137 euro, e lo studio legale Belardinelli e Flacchi, che era lo studio convenzionato del comune precedentemente, sta preoccupandosi del recupero. Per le somme invece di 192.288 euro, si tratta dell'ordinanza 6 del 2010, che è uno degli impianti di pubblica illuminazione di Campo di Mare, c'è sempre lo studio Belardinelli e Flacchi. Stiamo poi recuperando in danno per la messa in esercizio relativo con l'auto l'impianto d'ascensore presente all'interno del Granarone. Come sapete, questo ascensore è un dramma perché non ha mai funzionato bene, perché in realtà ci sono dei problemi strutturali, e non è colpa nostra, è colpa della ditta che l'ha consegnato, che addirittura mi sembra che l'abbia consegnato non collaudato, e è fallita. Quindi noi stiamo con i nostri soldi, e vi anticipo che quest'anno dovremmo metterci una cifra importante, importante credo che sia superiore ai 30.000 euro. Cioè, insomma, capito? No, due lire. Almeno diventerà finalmente definitivamente funzionante. E lo studio Morani Orfei, anch'esso precedentemente convenzionato col nostro comune, quindi in virtù di questa convenzione, sta preoccupandosi del recupero di questa cifra. Abbiamo poi delle somme, e questa è la cifra che non ho, consigliere Travaglia, per questo volevo integrargliela, ma al prossimo consiglio sarò ancora più preciso, di recuperi di lavori in danno delle piazza Morbidelli, Comunione, Cere Costa Antica, in cui nel 2013 abbiamo dato incarico all'avvocato Morini. Si tratta di quei lavori che l'allora sindaco Guido Rossi fece all'interno di piazza Morbidelli, esatto, e mi dicono che si parla di intorno a 40.000 euro, ma non ho, esatto, però non ho la cifra, però le garantisco che questo dato glielo potrò fornire. Ora, io non so se avete due minuti di pazienza, avrei piacere di leggervi invece sulla vicenda della Treccervi e della Remedia, vorrei leggervi proprio il parere che ha costruito per noi l'avvocato che sta seguendo il recupero, facendo una brevissima cronistoria dell'evento. Una brevissima cronistoria. È stata fatta da parte del comune un'occupazione illegittima dei terreni. Lo sa lei? No, però vabbè, io se volete non. Allora, se lei è d'accordo, consigliere Travaglia, io mi preparo per darvi i dati esatti di quello che manca, e al prossimo consiglio leggo anche questo parere, che mi sembra giusto anche condividere, va bene? E completo la risposta. Però la ringrazio perché questa era un'interrogazione importante.
Allora, interrogazione 5023 del 92-2015, consigliere Travaglia, prego.
Allora, grazie Presidente. Interrogazione a risposta orale, premesso che già in passato il sottoscritto consigliere comunale ha presentato un'interrogazione sul tema dell'indagine svolta dalla Capitaneria in riguardo alla gestione e smaltimento delle acque in fogna. Considerato che da qualche giorno tutti i periodici locali, anche il TG3 regionale, davano notizia di termini di indagine con eventuale sanzione e avvisi di garanzia per alcuni dirigenti e funzionari del nostro comune, considerato inoltre che da notizie sommarie le casistiche contestate sono diverse, che in alcune si intravede una responsabilità diretta dell'amministrazione comunale, in quanto sono stati permessi allacci non in regola con la legge vigente, e questo anche senza gli utenti che ne fossero a conoscenza. Verificato che gli utenti che hanno avuto la contestazione devono rispondere in quanto contestato anche a quanto contestato anche non avendo alcuna colpa, capogruppo del PD Carmelo Travaglia chiede al sindaco come l'amministrazione intende affrontare questo problema, come si pensa di salvaguardare i cittadini coinvolti a loro insaputa nelle contestazioni della Capitaneria, quali sono gli interventi messi in campo per risolvere in maniera definitiva tali problematiche. Non ritiene giusto che questi cittadini debbano essere convocati dopo una selezione e separazione dei casi per verificare una difesa comune? Il capogruppo del PD Carmelo Travaglia. Chiaramente, sindaco, lei si renderà conto che questa è una di quelle interrogazioni che ormai No, no, non è che non è scaduta, credo che sia un po' scaduto l'interesse perché, come spesso succede, c'è grande impatto mediatico e subito dopo, appena passato un po' di tempo, non se ne parla più. Io lo so che non è scaduta perché le problematiche che hanno trovato la Capitaneria di Porto sono tuttora lì, sono tuttora sottoterra e dico di più che ancora non si è capito bene in che modo poi in questi mesi che sono passati si è intervenito per tamponare, perché se la Capitaneria di Porto mi dice che là in via Sette Venepalo da 30 anni e noi smaltiamo le acque bianche e le acque nere insieme, oggi mi domando, ma noi continuiamo a fare la stessa maniera? Nonostante la denuncia continua sempre questo andazzo, fino a che non si interviene ancora oggi c'è questa situazione. Allora a me interessava, sì, ormai adesso, però interessava molto di più saperlo qualche mese fa. Però dato che non ancora il problema è ancora là, è bene sapere quello che sta succedendo, grazie.
Prego, sindaco.
Guardi, consigliere Travaglia, la sua interrogazione è molto più, si spegne il microfono, è molto più attuale di quello che lei pensa, perché, le dico una cosa che non ho detto ancora perché non ho avuto modo, però, perché il 15 aprile 2015, quindi pochi giorni fa, a me è arrivata in queste ore nelle mani, ci è arrivata finalmente la relazione di Acerato 2 sugli interventi. Questa è una cosa importantissima perché Acea, questo documento non ho modo di spiegarglielo in consiglio, ma se vuole poi lo vediamo insieme. Le leggo soltanto la premessa. Facendo seguito alla corrispondenza intercorsa in relazione a quanto in oggetto gli scarichi fognari del centro urbano e alcuni dei Cerveteri e ad alla disponibilità manifestata dalla nostra società su richiesta del Comune di Cerveteri di provvedere, previa autorizzazione delle autorità competenti, a farsi carico degli oneri progettuali e realizzativi necessari per sanare le criticità emerse, con riferimento ad alcuni scarichi non depurati di abitazioni private e complessi edilizi, con esito finale del fosso lombato del Manganello. Cioè, quindi qui abbiamo finalmente, dopo molti mesi di lavoro duro perché abbiamo dovuto rapportarci con tanti enti, una prima progettazione e per iscritto la risposta che Acea è disponibile a avuto le autorizzazioni agli enti competenti, non solo il nostro, infatti questa arriva alla città metropolitana, a noi e ai vari assessorati del nostro comune, a intervenire, progettare e sanare le problematiche. Quindi insomma, se l'avessi risposto prima dell'altro ieri non avrei potuto dirle questa cosa. Io in merito avevo già dato una risposta, quindi non vorrei essere troppo dettagliato, voglio però dirle che noi abbiamo, subito dopo la notizia apparsa sui giornali, e di questo sono rimasto, come l'ho detto in altre occasioni, un po' dispiaciuto, perché credo che il sindaco di una città in cui c'è un problema così grande riguardo i cittadini e riguardo lui personalmente, perché il sindaco risponde anche dei danni ambientali che vengono compiuti nella propria città, il fatto che lo debba apprendere da una conferenza stampa fatta in un'altra città dove neanche è invitata l'autorità locale, mi è sembrato poco carino, ma questo l'ho fatto presente alla Capitaneria di Porto. Detto questo, noi abbiamo convocato i cittadini subito e con i cittadini abbiamo deciso una strategia. Qual era la strategia? Abbiamo consigliato loro di costituirsi, di ricorrere presso il nostro comune, tutti quelli che lo hanno fatto sono stati già ascoltati, sta seguendo la pratica il nostro ufficio organi istituzionali, credo che l'istruttore sia il dottor Landi, l'istruttore della pratica, no? Che ha ascoltato. Quindi sono stati ascoltati collegialmente, consigliere, in via informale per consigliare loro una strada, e tutti coloro che hanno fatto richiesta sono stati informati, ascoltati singolarmente. Qual è il mio pensiero? Il mio pensiero è che, siccome abbiamo diverse casistiche, c'è il cittadino che abusivamente, senza dire niente a nessuno, si è allacciato in fosso e quello sta commettendo un reato e abbiamo diffidato da provvedere subito. C'è il cittadino che ha chiesto l'autorizzazione a allacciarsi alla rete A e si è allacciato alla rete B e non sappiamo se si è allacciato alla rete B per imprudenza o per malafede. E c'è invece il cittadino che ha chiesto al comune l'autorizzazione ad allacciarsi alla rete A. Si è allacciato alla rete A e poi si è scoperto che la rete a cui il comune gli aveva detto di allacciarsi andava nel posto sbagliato. Nonostante io non sia né un avvocato Bibolino non me ne voglia, né un responsabile delle forze dell'ordine, credo di poter dire che se un cittadino ha un'autorizzazione da un ente a allacciarsi a un impianto, a quell'impianto si allaccia e poi si scopre che l'impianto va nel posto sbagliato, il cittadino sia innocente. Quindi è nostra intenzione, laddove le carte che stiamo mettendo insieme ce lo consentano, di andare incontro
io vorrei dire abbonare, ma non è la parola giusta, andare incontro a tutti gli italiani che sono in questa seconda situazione, ma questo non è sufficiente perché parallelamente abbiamo attivato una unità, diciamo, di crisi, di progettazione per risolvere il problema, perché noi dobbiamo preoccuparci tanto del cittadino che è stato sanzionato senza dubbio, ma contemporaneamente anche della fogna che va a mare senza depurazione. Quindi, perché nel momento in cui sono stati ascoltati, fino a che non interveniamo noi non viene comminata nessuna sanzione, perché stiamo aspettando? Perché siccome la nostra eventuale annullamento della sanzione dovrà comunque avere a che fare con l'ente che l'ha combinata con la Guardia Costiera, stavamo aspettando proprio questi documenti perché vorremmo muoverci con le dovute cautele per non far correre rischi né all'amministrazione né ai cittadini. Io non so se le ho risposto, questo non lo posso spiegare in poche parole, ma è molto chiaro e molto interessante, se vuole glielo metto a disposizione anche domani stesso.
Soltanto una domanda: nel terzo caso che lei dice c'è l'abusivo che si è allacciato per errore, che ha avuto il permesso quindi d'allaccio, ma poi la fogna non andava nella... questa praticamente è una responsabilità di chi gli ha dato il permesso, oppure è una sua responsabilità perché per esempio molte volte venivano fatto con autodichiarazione, no? Sono più dei tre i casi secondo me, perché qui gioca molto l'autodichiarazione del geometra che dice io ballaccio, e poi io credo che le casistiche sono molte di più. Lei ne ha citate tre, ma credo che questa sia una delle più interessanti.
Prego, sindaco.
Sì, no, velocissimamente, lei ha colto nel segno la complessità dei casi, scusi il gioco di parole, in alcuni casi è specifica. Però devo dire che nella ricerca delle responsabilità io credo che dovremmo farci un primo esame di coscienza serio, ma non così morale, anche individuando delle responsabilità all'interno dei nostri uffici comunali, per capire se e quando abbiamo sbagliato magari a dare un'indicazione erronea. È ovvio che se il geometra di una eventuale abitazione ha fatto un'autodichiarazione sbagliata... Però guardi che il caso spesso è del comune che ha detto va bene lì, questo è il caso purtroppo più frequente, quindi la responsabilità l'abbiamo noi. Sì, mi ricordavo la segretaria, ci sono anche le firme di chi ha detto va bene lì, okay. Però questo è firme dei nostri funzionari, anche qualche sindaco. E comunque, no, ex sindaco, e comunque come ho detto, ma è stata una mera casualità, perché lì non sono state fatte nuove edificazioni, nessuna delle autorizzazioni ricade sotto il nostro mandato, ma insomma non è un merito, è stato il fatto che lì non sono state costruite case mentre facevo il sindaco io.
Grazie, sì. Prego.
Scusate, io volevo chiedere all'Aula, siccome vedo tutti molto provati e non so se siamo disponibili ad andare avanti ad oltranza, se fatta l'ultima di quelle vecchie posso mettere in votazione la mozione che tentavo di portare da settimane in discussione.
Consigliere, dovrebbe chiederlo a me per cortesia. Ecco. Allora, l'ultima interrogazione, che è la 5521, consigliere Ridolfi Galli, viene ritirata perché è superata. Ok. La 5521. Allora, se siete d'accordo, come ha accennato dal consigliere Galli, andiamo in discussione per quanto riguarda la mozione del sindaco e la mozione esatto, le possiamo unire? Ok, d'accordo sindaco? Ok. Allora, interrogazione del sindaco, la mozione del sindaco, qual è la nuova? Allora, vediamo qua, sindaco, eccolo qua. Parti con la tua? Allora, la 13021 del 10/4/2015, sindaco, prego.
No, Allora, la leggo, in realtà si tratta di aderire a una petizione alla quale io ho già aderito come sindaco, però siccome ritengo che la proposta di legge che si sta portando avanti sia molto importante, volevo fare un passaggio all'interno del Consiglio Comunale. Si tratta della mozione numero protocollo 00130021 del 10 aprile. Mozione: sostegna la campagna 100 giorni per un reddito di dignità contro la povertà e le mafie. Premesso che l'articolo 3 della Costituzione italiana recita: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando il fatto di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Premesso che la povertà costituisce la principale causa di esclusione sociale ed emarginazione al momento che l'estromissione dell'accesso a beni e servizi essenziali deriva in numerosi casi dalla scarsità di mezzi economici a disposizione della persona. Tenuto conto che il claim dell'Expo 2015 che si terrà a Milano dal 1 maggio al 31 ottobre è nutrire il pianeta energie per la vita e che le iniziative previste dalla manifestazione porranno il centro del dibattito sulla povertà ed in particolar modo sulla povertà alimentare, motivo per il quale una delle principali campagne promozionali dell'Expo afferma e sottolinea il cibo è vita. Il 17 marzo scorso il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Graziano Del Rio, ha incontrato i rappresentanti dell'Alleanza contro la povertà, rappresentata da numerose ed autorevoli associazioni italiane, ribadendo l'attenzione del Governo verso le tematiche affrontate. Considerato che il gruppo Abele, con il sostegno di Libera, ricordo i due gruppi su cui lavora da tanti anni Don Ciotti, e l'adesione di oltre 1000 realtà del sociale e del volontariato laico e cattolico, promuove la campagna Miseria Ladra, attraverso la quale si propone una difesa dell'interesse collettivo fondato sulla cultura dei diritti e del welfare come elemento di civiltà e di lotta contro l'illegalità e le mafie. Che nell'ambito della campagna Miseria Ladra è stata lanciata l'iniziativa 100 giorni per un reddito di dignità contro la povertà e le mafie, con l'obiettivo di spronare il Parlamento italiano ad emanare una legge che per garantire un reddito minimo a tutte le persone che risiedono in Italia, reddito minimo di cittadinanza. Osservato il rapporto pubblicato dalla Caritas Europa del 19 febbraio 2015, che indica che il 12,4% della popolazione italiana vive in uno stato di deprivazione materiale grave e che tra gli stati europei l'Italia è il paese con il più alto numero di giovani che non studiano e che non lavorano. Il dossier pubblicato da Miseria Ladra, che denuncia che in Italia ci sono 9.563.000 persone in condizioni di povertà relativa, cioè costrette a vivere con meno di 506 euro al mese, ai quali si aggiungono 4.814.000 persone in condizioni di povertà assoluta, dati Istat 2012. Il dato in forte aumento delle denunce per i cosiddetti furti per fame operati da persone sorprese a rubare il cibo, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e l'amministrazione comunale ad aderire e sostenere presso le sedi istituzionali e con ogni altro mezzo la campagna 100 giorni per un reddito di dignità contro le povertà e le mafie, a promuovere la campagna presso i consigli e gli enti locali affinché possa essere adottata una mozione simile alla presente, a scrivere a tutti gli enti sovraccomunali, area metropolitana, regione Lazio e Parlamento affinché si adottino atti e leggi che vadano nella medesima direzione. Io ho voluto fare questa mozione, sono velocissimo, perché vorrei che il Consiglio Comunale l'approvasse all'unanimità, perché credo che è una battaglia bipartisan per i diritti dei cittadini, e vorrei anche invitare, come ho fatto io, i consiglieri singolarmente a firmare online la petizione, perché l'idea è quella che Libera sta portando avanti questa importante campagna insieme al gruppo Abele per dimostrare che se si riescono in 100 giorni a raggiungere un numero molto importante di firme, il Parlamento si trovi in qualche modo costretto a garantire il reddito minimo. Faccio presente un'ultima cosa: siamo uno dei pochi paesi europei in cui questo non è previsto. Cioè, questa cosa che da noi sembra fantascientifica, sembra che stiamo chiedendo al Parlamento di fare una cosa fantastica, in altre nazioni è previsto. In altre nazioni un cittadino che non ha diritto, che non ha possibilità di lavorare, che non ha una fonte di sussistenza, lo Stato gli riconosce una cifra, non gli 80 euro di integrazione dello stipendio, ma non voglio fare una critica, anche quelli sono importanti, ma gli riconosce un reddito di dignità per evitare che debba rubare o vivere sotto un ponte o che non possa permettersi di comprare una cosa da mangiare per sopravvivere. Quindi non parliamo di dare uno stipendio da 10.000 euro, un reddito minimo di dignità. Grazie.
Chi vuole intervenire? Consigliere Travaglia, prego.
Io soltanto per dichiarare che sono d'accordo e che ho già firmato in via telematica la petizione, sono d'accordo perché io credo che davanti a questi concetti, non si può essere praticamente insensibili, e quindi tutto quello che dice la mozione la voterò, sono d'accordo.
Prego, consigliere Galli.
Grazie Presidente, anch'io sono favorevole a questo tipo di mozione e concordo, colgo l'occasione per esprimere, anche se prima non l'ho fatto, per quanto riguardava la delibera che comunque ho votato della dottoressa Costantini e, diciamo, e compagnia altra, perché hanno comunque tutte e due, ci impegnano e diciamo rientrano in quello che in precedente discussione, mi dispiace che non è in aula il consigliere Impronta, riteneva nello sviluppo culturale che noi, ecco, dell'opposizione siamo qui seduti e ovviamente apriamo a questo sviluppo, e invece qualcun altro non c'è. Grazie.
Qualcun altro deve intervenire? Quindi passiamo al voto. Allora, favorevoli, contrari, astenuti, passato all'unanimità. Allora, passiamo, avevamo fatto un accenno di passare alle mozioni riguardanti l'autovelox, però volevo, per spirito di trasparenza, abbiamo nella lista alcune mozioni riguardanti il consigliere Orsomando, che ovviamente non possiamo discutere perché il relatore principale e il firmatario non è presente, quindi abbiamo ovviamente la 9720, la 10575, e quindi quella subito successiva è la 10837 del 24/3/2015 a firma dei consiglieri Galli e Ridolfi. Prego, consigliere Galli.
Grazie Presidente. Anche se l'ora è tarda, purtroppo discutiamo questa mozione che tanto ha fatto discutere in questi giorni la nostra comunità. Ci tengo, prima di iniziare, brevissimamente, come tutti, a ringraziare l'Associazione Vivi Cerveteri e non da ultimo, che ha dato un importante, diciamo, aiuto, Fratelli d'Italia, che mi ha aiutato a costruire e a sviluppare la mozione, diciamo, anche, diciamo, cercando di girare all'interno, diciamo, della legislazione. Quindi li ringrazio apertamente tutti e due. Faccio una proposta della unificazione della discussione sia di questa mozione che anche dell'altra presentata dal consigliere Travaglia, che verte sugli stessi temi, che sono le autovelox poste agli impianti semaforici, e diciamo tutte e due hanno lo stesso senso, quella di andare a cercare di non vessare di più i nostri cittadini. Le autovelox sia i semafori, soprattutto quelle a semafori, sono non utilizzate soltanto dai nostri comuni ma anche da altri. Al di là della scelta dell'impiego di questi strumenti, comunque si deve cercare di dare la massima trasparenza e la massima conoscenza ai cittadini che si utilizzano tra i mezzi, ma soprattutto, a me non mi è mai capitato in altri comuni di prendere una multa perché si superi una striscia bianca, eccetera. Senza andare oltre, perché tanto i concetti, diciamo, sono stati fatti anche delle assemblee pubbliche, eccetera, sono ben di conoscenza, vado a leggervi la mozione che mi vede. Mozione: con la determina dirigenziale numero 1542 dell'11 settembre 2014, che a seguito di delibera di giunta comunale numero 95 del 26 giugno 2014 si procedeva all'installazione di 4 dispositivi elettronici per il rilevamento delle infrazioni al codice della strada lungo la via Aurelia. Visto che le infrazioni rilevate dai dispositivi elettronici riguardano gli articoli 142 e 146 del codice della strada, inerenti gli eccessi di velocità, i passaggi agli incroci con la lanterna semaforica proiettante e luce rossa e l'arresto del veicolo superando la striscia trasversale di arresto articolo 41-11 codice della strada, che i dispositivi di rilevazione di infrazione oggetto della presente mozione sono situati al crocevia tra la via Fontana Morella e viale Campo di Mare. Considerato che le pesanti lamentele dei residenti per aver subito contravvenzioni elevate per essersi fermati oltrepassando di pochi centimetri la linea bianca di arresto posta prima dell'impianto semaforico e prima dell'incombro del crocevia, per aver cambiato di carreggiata pur rispettando il semaforo rosso. Da un punto di vista prettamente civico è da tenere ben presente che lo spirito con i quali i comuni dovrebbero utilizzare simili sistemi di rilevamento automatizzato delle irregolarità stradali, quale l'educazione stradale dei cittadini, al fine di prevenire l'incidentalità. Tali motivazioni, come l'educazione, la riduzione della incidentalità stradale, il riflesso di queste sulla spesa sanitaria complessiva, sono a base di numerosi lavori e delle relazioni presentate al Ministero dei Trasporti dalle aziende che hanno realizzato questi strumenti per ottenerne l'omologazione. Infatti è facile trovare numerosa documentazione che mantiene come punto focale lo scopo civico, sociale, educativo di tali sistemi di prevenzione. Diversamente, alcuni comuni di sovente utilizzano tali sistemi soprattutto per scopi meramente finanziari. Qualora il comune di Cerveti voglia dimostrare la ragionevolezza di tali strumenti impiegati per sani motivi di prevenzione, finalità civiche, sociali, educative e di sicurezza dei nostri cittadini e non altri, quali aumentare le entrate del comune, avrebbe dovuto fare il possibile per rendere edotta la popolazione dell'impiego di tali strumenti elettronici. Infatti avrebbe dovuto installare, anche se non obbligatori, la segnaletica di avviso sia prima degli incroci sia nella struttura di sostegno dell'apparecchiatura a posto fisso. Visto per il rilevamento automatico di infrazioni, vedi esempi di altri comuni allegati, e sono state allegate alla mozione esempi di altri comuni, poi ci sono anche qualche altro comune che ho scoperto successivamente che hanno messo proprio attenzione al superamento della striscia, dall'altro. Non è proibito metterlo, anche se non è obbligatorio inserirlo. Comunque non avrebbe dovuto tarare tali strumenti in modo tale che, oltrepassando di pochi centimetri la linea trasversale di arresto, vengono comunque elevate le contravvenzioni per infrazione di scarsa pericolosità per l'incolumità pubblica, che seppur legittime determinano un inopportuno prelievo e aggravio ai cittadini, già gravati per un sistema di tassazione massimo, determinandone l'aumento del loro disagio economico. La struttura dell'impianto di rilevamento, come ad oggi impostato dall'ente, appalesa che l'obiettivo pubblico perseguito dall'amministrazione non è quello della tutela dei cittadini, ma bensì del gettito prodotto da tali misure. Premesso che è bene sottolineare che l'intento di questa mozione è quello di continuare, attenzione, volevo leggervi questo passo, che è bene sottolineare che l'intento di questa mozione è quello di continuare a sanzionare senza remora sia l'eccessiva velocità che il passaggio degli incroci con lanterna semaforica proiettante luce rossa, in quanto considerate infrazioni pericolose, ma essere maggiormente indulgenti nei confronti di coloro che commettono infrazioni riguardanti il superamento di pochi centimetri della linea trasversale di arresto, laddove, come in questi casi, non sia di intralcio all'incrocio, in sostanza non rappresenti una infrazione pericolosa per l'incolumità pubblica, scusatemi. Tutto quanto in precedenza ha infuso un clima di panico nella popolazione, proprio per la poca chiarezza ed educazione, e il tantam di tutta la stampa promossa su queste vicende, ottenendo un risultato di forte insicurezza nell'automobilista che si accinge ad affrontare tali incroci. Impegnano il sindaco e la giunta tutta ad attivarsi nel più breve tempo al fine di far rimodulare con più clemenza il sistema di rilevazione delle infrazioni di superamento della linea trasversale di arresto articolo 41.11 CDS, utilizzando la massima tolleranza prevista dalla legge, nonché a far predisporre l'installazione dell'idonea segnaletica al fine di rendere ben visibile a chiunque che vi è il controllo elettronico, oltre che della velocità e del semaforo rosso, anche del rispetto delle linee di segnaletica di arresto di carreggiata. A firma del consigliere Galli, promonente, e del consigliere Ridolfi, che tra l'altro ringrazio. Direi, Presidente, se mi ha concesso, di dare la parola al consigliere Travaglia, in modo tale che possa leggere anche la sua.
Allora, consigliere Travaglia, proceda alla lettura della sua mozione e poi si apre la discussione per ambedue. Sì. Grazie.
Allora, io mentre che sentivo la mozione del consigliere Galli, a firma anche Ridolfi, mi sono reso conto che poi non è molto condivisibile la parte della premessa, mo adesso indipendentemente sulla richiesta, però è molto importante pure la premessa. Ci sono alcuni passaggi che non è che so che ne so d'accordo. Chiaramente poi se ce la facciamo vediamo di incastrare le due cose, però probabilmente le due mozioni, pur trattando lo stesso argomento, fanno delle richieste differenti. Allora, intanto diciamo subito che qui si tratta esclusivamente del segnalatore di infrazione al semaforo. Per quanto riguarda l'autovelox non ha nulla a che vedere, almeno questo è quanto a me interessava sottolineare. Leggo la mia mozione che dice: premesso che da alcune settimane, al fine di mettere in sicurezza alcune strade ed alcuni incroci serviti da semafori, sono stati installati dei rivelatori di infrazione, che detti strumenti, seppur efficaci e che permettono una più adeguata sicurezza in quanto rilevano un'infrazione con lo scopo di educare i comportamenti degli automobilisti, che in questi giorni, con l'arrivo di molte segnalazioni di infrazione, sono state spedite multe a cittadini che ancora non hanno ben capito il funzionamento di detto strumento, anche perché non pubblicizzato in forma corretta. Considerato che i nostri concittadini si stanno organizzando per eventualmente ricorrere alle autorità competenti superiori al fine di chiedere un annullamento della multa, e che questo di cui sopra potrebbe portare a un contenzioso senza fine e che i cittadini potrebbero pagare oltre le multe anche compensi di professionisti, per quanto sopra espresso, il sottoscritto Carmelo Travaglia, capogruppo del PD, pur riconoscendo, e ripeto, pur riconoscendo l'efficacia di queste strumentazioni, non disconosce tale operazione, ma ribadisce che il superamento della linea è comunque un'infrazione da sanzionare. Però, al fine di chiarire meglio il funzionamento, oltre che, chiede questo fra parentesi, se è possibile verificare quando un veicolo sta in movimento o è fermo avendo oltrepassato la linea di stop, chiede di impegnare il Consiglio Comunale, qualora sia possibile verificare se il veicolo sta fermo o in movimento, sull'infrazione di oltrepasso della linea dello stop e bloccare l'invio di infrazione ai veicoli fermi, ma che hanno oltrepassato la linea. Poi spiegherò meglio questo passaggio perché è un po' confuso. Pubblicizzare per 30 giorni con manifesti nelle plance di proprietà del Comune di Cerveteri il funzionamento, riprendere dopo il tempo trascorso di giorni 30 l'invio di dette infrazioni, di impegnare altresì il sindaco e la giunta di utilizzare i fondi che verranno da queste operazioni sulla sicurezza e la prevenzione. Allora, io quello che mi sono reso conto, sindaco, è quando sono andato all'incontro che i cittadini di Cerenova hanno organizzato, io ci sono andato e ho sostenuto che era uno strumento che io riconoscevo e che ritenevo che fosse giusto per la sicurezza, tant'è ho portato anche i dati che negli ultimi 10 anni tira fuori ogni tanto l'ACI per verificare appunto l'importanza di questa strumentazione, però mi sono reso conto che molti cittadini ancora non avevano, almeno in quel periodo, capito bene in che modo dovevano fermarsi, in che modo ci si doveva comportare. Io per esempio non so d'accordo che, come chiede quell'altra mozione, che ci sia un segnalatore che indichi guarda che là c'è un semaforo, perché il semaforo è talmente lì dice che ci dovrebbe essere un segnalatore dove dice là c'è, mentre per l'autovelox lo posso capire che ti dice a 150 metri hai l'autovelox, anche questo in forma un po' contorta perché tutti quanti appena leggono il segnale rallentano e poi riprendono. Mentre l'educazione dovrebbe essere che in una strada che vai a 90 devi andare a 90, no, andare a 90 all'autovelox e a 130 subito dopo 100 metri, quella dovrebbe essere il massimo. Però su un semaforo non devo mettere attento che sul semaforo c'ho perché il semaforo già si sa che si deve fermare col rosso, quello che manca probabilmente è un po' di informazione. Allora, molti sono stati fregati dal fatto che hanno superato la linea benché fermi. Allora io con questa mozione dico, è possibile vedere quando un veicolo è fermo oppure non è che è fermo ma ha avuto la foto perché stava passando? Perché lì c'è uno strumento che ti fa una foto, quando superi la linea lì scatta e dice grazie, ma se viene accompagnato da un video e tu ti rendi conto che il video, allora io dico in questo caso, benissimo, in questo caso che non è quindi un'infrazione che va a danneggiare, l'incrocio, ma c'è stato soltanto un errore di frenata, se è possibile ritornare indietro su questa cosa qua. Io per esempio sulla mozione loro c'era scritto di utilizzare con più clemenza, io sinceramente non vedo qual è il limite della clemenza, o un'infrazione è sanzionabile o l'infrazione non è sanzionabile, non esiste. Mentre in questo caso, allora io quello che dicevo, probabilmente noi dobbiamo riconoscere che i nostri cittadini non sono educati a rispettare il codice della strada, perché parecchi hanno preso la multa perché passavano con il rosso, parecchi hanno preso, e quelli arrivederci, e parecchi hanno preso la multa perché si sono fermati 10. Oggi, guarda, io ci sto facendo caso, passo spesso in quel semaforo, oggi sono tutti quanti mezzo metro dietro, quindi credo che si stanno imparando a spese loro. Allora io con questa mozione volevo chiedere, sindaco, se era possibile fermarsi un attimino, non so quanto è valida oggi, perché probabilmente era valida molto di più la settimana dopo, e pubblicizzare meglio in che modo i cittadini si devono fermare, e poi subito dopo, una volta che i cittadini dopo non ci saranno più alibi, perché mentre all'inizio ci dicevano perché noi ci siamo fermati 10 centimetri dopo, allora mi fermo, non ti faccio più la multa. Ti dico che ti devi fermare prima, una volta che però ti fermi dopo, ti sei fermato dopo. Quindi il senso di questa mozione doveva essere questo qua. Spero di essere stato chiaro, che capisco che è un po' contorta, però spero di essere stato chiaro. E non riesco a capire come si può incastrare le due. Forse dovremmo...
Apriamo la discussione, chi deve parlare? Consigliere Ridolfi. No, parlo io. Ah, dopo. Allora, ovviamente l'ora è tarda, quindi il mio intervento non è quello da mettermi in risalto chissà chi, però mi piacerebbe a me, come diceva un film, conoscere proprio nome, cognome e soprannome di chi ha fatto applicare questa sanzione su sta autovelox, perché veramente questa è una sanzione killer. Perché se è vero che andiamo a applicare delle sanzioni previste dal codice della strada, è altrettanto vero che andare a pubblicizzare questa sanzione può mettere al riparo i cittadini del territorio, ma gli ignari cittadini che sull'Aurelia la percorrono tutti i giorni, che vengono da Grosseto, vengono da Bari, si trovano a dover affrontare un percorso che credo che in tutta Italia, penso che saranno, non so, 10 comuni che hanno applicato questo tipo di sanzione sulle strisce. Allora io dico, vogliamo un attimino capire in che direzione vogliamo andare, perché se la direzione, l'autovelox è quello di la sicurezza stradale, allora la sicurezza stradale, se deve essere applicata questa sanzione, deve essere applicata anche nelle vie traverse, quindi via Fontana Morella e anche l'uscita da Campo de Mare deve essere sanzionabile con gli stessi criteri, che allo stato attuale invece non è così, perché solo chi transita sull'Aurelia se ne è applicata questa sanzione, chi esce da Fontana Morella e i tanti ricorsi che stanno preparando saranno quelli, perché un meccanismo elettronico sanzionatorio deve mettere in condizioni che la sanzione sia applicabile su tutta l'intersezione e non solo su due, quindi qui già abbiamo qualcosa che il cittadino può contestare, ma non è solo questo, se vogliamo educare il cittadino certamente dobbiamo educarlo con sanzioni che siano adeguate a limitare in quelle che saranno poi le future probabilità di e limitare incidenti e quant'altro. Invece questo mi sembra veramente proprio il classico autovelox messo per far cassa, perché se andiamo a vedere, quindi sanzionabile chi passa col rosso, sanzionabile chi supera il limite di velocità, tutto sanzionabile, tutto giusto, perché la legge va rispettata, ma applicare questo tipo di sanzione, che io ho visto un verbale dove addirittura un cittadino si era fermato, autoambulanza dietro che suonava, il cittadino si è spostato all'altra carreggiata, è stato sanzionato perché si spostava per dare accesso all'autoambulanza. Quindi veramente abbiamo toccato il fondo, perché io credo che noi a Cervelli siamo capaci a copiare gli altri in maniera peggiore di quella che fanno i cinesi, perché noi tutto ciò che copiamo dagli altri lo famo peggio. Non è che portiamo miglioramenti, capito? Noi le facciamo, cioè, se dalle altre parti sanzioniamo 10, noi copiamo e sanzioniamo 100. Allora a me mi piacerebbe capire un attimino chi è la mente eccelsa che si è inventata sta cosa, per di più non applicata in maniera equa a tutti i cittadini, tant'è vero che molti adesso stanno transitando sull'altra via perché hanno paura di passare sull'Aurelia e stanno creando un problema a livello di circolazione su via Fontana Morella. Allora qualche volta cerchiamo di non copiare, qualche volta facciamo qualcosa di nostro, e facciamolo non solo con il titolo che abbiamo sanzionatorio, ma anche con un po' di morale e con un po' di coscienza, perché come diceva il consigliere Travaglia, diceva no, dice, perché assolutamente anche i giudici prevedono le attenuanti e noi non ci possiamo permettere di prendere un attenuante se un povero cittadino si ferma solamente che i due davanti sulla striscia bianca, ma che ha fatto di tanto male quella persona? Cioè io credo che non mi sento di essere una persona fuori legge che possa pretendere un discorso del genere. Intanto l'informativa secondo me è limitativa, perché informa solamente l'agente del posto, e l'agente del posto già c'è stato un bel passaparola, perché la gente è già informata su queste situazioni. Allora cerchiamo di unificarlo, applicare le stesse sanzioni su tutta l'intersezione. Oltre questo vediamo un attimino, nei limiti di quello che è l'applicabilità nazionale, vediamo un po' se facciamo parte dei primi 10 della classe o ci vogliamo mettere in linea con tutti gli altri comuni, mettendo oltre che le sanzioni anche un po' del buonsenso nell'applicarle. Grazie. Prego, consigliere Porro.
No, io diciamo sono d'accordo con questa mozione, però volevo aggiungere una cosa, se è possibile, alla mozione, la retrattività, perché se da, diciamo, da, se passa la mozione e si può applicare questa cosa di togliere l'infrazione sulla linea di arresto, io credo che tutti quei cittadini che si sono trovati sanzionati, hanno preso i punti sulla patente, debbano in qualche modo essere, come si dice, risarciti di questo, cioè bisognerebbe ritornare indietro, quindi dare un effetto di retroattività, quindi inserire nella mozione che ci sia la retroattività del provvedimento. Quindi io sono d'accordo a votarla, grazie.
Consigliere Bibolino, prego.
No, io francamente non, ancorché sia stato sanzionato per ben due volte, come sai, la Tortolini, sono stato sanzionato con un passaggio sul rosso che poi per fortuna è stato derubricato per un mancato rispetto della segnaletica orizzontale, tra l'altro l'ho anche pagata per intero. Francamente non sono d'accordo, non sono d'accordo perché? Perché comunque l'infrazione T-RED o non T-RED c'è, non è che se tu ti fermi sulla oltre la linea non c'è l'infrazione se non c'è il T-RED. L'infrazione c'è, ha ragione il consigliere Travaglia quando dice che l'infrazione c'è, e se l'infrazione c'è, purtroppo qui come dire, posso essere d'accordo sulla un'attenta valutazione, perché rispondo, c'è un filmato, cioè quando uno prende una multa in quel posto c'è il filmato, vede il filmato e grazie al filmato capisce se può fare ricorso, se in autotutela i vigili urbani, la nostra polizia municipale può in qualche modo ridurre la sanzione, però voglio dire, l'infrazione c'è, e allora se c'è l'infrazione c'è la multa. Io comprendo perfettamente che possa essere un modo antipatico di far rispettare
le norme del codice della strada, perché di questo si tratta. Il signore che ha fatto le cose si chiama, fra virgolette, legislatore, e non ce n'è un altro. Allora, io voglio dire, può essere anche, come dire, può essere antipatico. Possiamo effettivamente, posso essere d'accordo nell'introdurre delle forme, come dire, di avviso, no? Attenzione, semaforo con rilevazione automatica delle infrazioni, come ad esempio, cioè, io ricordo perfettamente, ma lo ricorderà chiunque abita in questo luogo, quando a Torre in Pietra venne messo il T-Red. All'inizio ci fu una sollevazione popolare con, no, gli autovelox a 50 ore, ti ricordi, Luciano, era un macello. Adesso a Torre in Pietra, voglio dire, non si arrabbia più nessuno, passiamo tutti a 50 km orari, non succedono più gli incidenti che succedevano allora, ogni tanto qualcuno ancora si ferma in mezzo. No, cioè, francamente non voterò questa mozione, non perché, ma perché si tratta di una questione di rispetto della legge e del codice della strada. Se poi, voglio dire, pur non votandola, ritengo che il Comune possa, ancorché non sia previsto dalla legge, però inserire alcuni, come dire, alcuni warning, alcune avvertenze e magari spostare di qualche metro più avanti la linea di arresto, perché oggettivamente adesso è molto arretrata ed è facile, si è portati a superarla, ecco, allora francamente sì, questa è una cosa che mi sento personalmente di dover raccomandare magari in questo intervento, ma io francamente no, non c'è una via di mezzo purtroppo in queste cose, ecco.
No, io sono assolutamente d'accordo con il consigliere Bibolino, e purtroppo capita a tutti di prendere multe e la volta dopo si sta più attenti. Ormai tanto è inutile segnalare, cioè, si sa, lo sanno tutti che lì bisogna fermarsi prima, se poi le persone gli piace fare il giro lungo perché non vogliono sentirsi quelli che vanno senza regola, bisognerà pensarci, però io francamente sono assolutamente d'accordo. Purtroppo non siamo noi italiani che non siamo abituati a rispettare le regole, in ogni regola ci vediamo l'eccezione, ah sì, però io faccio così, la regola c'è, bisogna rispettarla, punto e basta, e se poi ci prendiamo qualche multa vorrei dire che la volta dopo ci staremo più attenti, cioè non è che c'è una punizione tremenda, purtroppo sono cose che servono, perché come diceva prima Bibolino, se tu vai piano gli incidenti ce ne stanno di meno e le persone poi nel tempo, perché per esempio il tratto dell'Aurelia vicino alla Dispoli, ai primi tempi tutti a palo prendevano la multa, adesso io quando passo lì, che in genere sinceramente vado piano di regola proprio perché non sono una che pensa che in macchina deve fare, però vedo che tutti rallentano, perché si impara. Io ricordo quando sono stata in America, sono rimasta veramente, mi è piaciuto tantissimo, e nelle autostrade tutti rispettano il limite in America. Si va a 65 miglia all'ora, che corrisponde a circa 110, e tutti ci vanno, perché? Perché sono stati multati. E hanno ridotto così, come no? C'hanno anche le telecamere con gli elicotteri, no, quindi che vuol dire? Vuol dire che noi ancora non ci siamo arrivati, a questo punto ci arriveremo, io guarda, sono inesorabile.
Grazie consigliera Costantini, passo la parola al consigliere Ferri, prego.
Grazie presidente, ho preso la parola innanzitutto per ringraziarla, visto che è la prima volta da quando siamo in consiglio che lei presiede, quindi mi sembrava giusto. Perché ridono? No. Seconda cosa, no, sono favorevole invece io alla mozione, perché si è fatto secondo me nell'ultimo intervento un po' di confusione.
Così le prime.
Sì, quello che riguarda le gli autovelox al semaforo, che è una cosa diversa rispetto agli autovelox quelli per la velocità. Quindi del semaforo si chiedeva, ecco, i 5 centimetri, 3 centimetri sulla striscia, non è lì che si evita un incidente no? O si possa evitare una strage. Il discorso della velocità sull'Aurelia è logico, macchine che sfrecciavano a tutta velocità, in quel momento allora è giusto rispettare i limiti e quindi è più giusto come dire, avere un occhio di riguardo magari anche nel rivedere le immagini, perché so che arrivano, che si possono vedere le immagini dell'infrazione, a volte veramente irrisoria, per pochissimi centimetri non vale la pena multare un cittadino, quindi sono favorevole a questo tipo di mozione. Grazie.
Grazie consigliere Ferri, ci sono altri interventi? Abbiamo fatto il giro degli interventi, quindi eventualmente sentiamo il sindaco come risposta e poi facciamo le repliche.
No, non è una risposta, è un'interrogazione, è idea mia.
Prego sindaco.
No, consiglieri, io devo cercare di, vorrei intanto leggervi una nota che mi ha scritto il comandante Tortolini su questo argomento, se posso. Le apparecchiature alle quali fa riferimento la mozione sono attive da circa la metà del mese di novembre. La loro messa in funzione, come per gli autovelox, fu preceduta da un avviso predisposto dallo scrivente ed invitato alla segreteria, in questo caso lui scrive a me, per la pubblicazione. A differenza degli autovelox, per le apparecchiature di che tratta? Se non vi è l'obbligo della segnalazione, ha detto bene il consigliere Galli, l'obbligo non c'è, non significa che non possiamo metterla, e questo è giusto. Il fatto che i cittadini non abbiano compreso il funzionamento della strumentazione è di per sé relativo, e qui ha ragione il consigliere Bibolino, in quanto gli utenti hanno l'obbligo di conformare la loro condotta alle prescrizioni contenute nel codice della strada. Quindi non è che tu puoi dire io non l'ho capito che mi facevano la foto se infrangevo il codice. Poi che questa infrazione sia meno nota, ma su quello, siccome il consigliere Dolfi mi ha chiesto delle cose, vorrei parlare un attimo fra due minuti. L'apparecchiatura infatti è congegnata in modo da rilevare i soli passaggi con il semaforo rosso, sia che si tratti del completo attraversamento dell'intersezione, sia che si tratti dell'arresto irregolare. Nella validazione delle immagini video relative alle infrazioni si è sempre evitato, questo documento ufficiale scritto dal comandante, di sanzionare coloro i quali si sono arrestati a cavallo della striscia senza avanzare ulteriormente. Quindi questa dichiarazione, che io prendo per vera perché è firmata, timbrata, confligge con quello che hanno lamentato tanti cittadini. No. Ok. In ogni caso è da tenere presente che il comando di polizia locale ha sempre mostrato disponibilità ad archivare in autotutela i contesti relativi a sanzioni dubbie o non in linea con i dettagli normativi, fatto salvo il diritto di proporre ricorso. Ah, poi mi dice altre cose che sono sul codice. Allora io vorrei dire questo. Qual è il problema? Che ci dobbiamo dire qual è il problema. Il problema è che il dispositivo elettronico, se è rosso e qualcuno passa la linea ad un pezzo o tutta, il dispositivo fa il video e lo manda dentro un sistema. L'agente di polizia locale guarda il video e decide se la multa, se c'è stata l'infrazione o no, perché magari, che ne so, è passato un gatto e la telecamera si è accesa perché è passato un gatto, è un esempio banale. Se un agente di polizia riscontra un'infrazione su un video, non possiamo dire siate clementi, perché la gente polizia commette un reato se omette. Io voglio spiegare qual è il contesto in cui stiamo lavorando. Quindi, premesso che personalmente, anche in termini di popolarità, ritengo giusto quello che diciate voi, se noi da domani chi tocca la striscia non lo sanzionassimo più, saremmo tutti più contenti, i cittadini più contenti e il sindaco più popolare. Sapete che c'è stato un sindaco che è stato inquisito perché durante la campagna elettorale aveva chiesto al comandante della polizia locale del suo territorio di non fare sanzioni, mi sa proprio con dispositivo elettronico, per aumentare la popolarità. No, però per dire che lo sanno gli amministratori che sanzionare è sicuramente impopolare. No, però il dispositivo che abbiamo installato noi non è diverso dai dispositivi che hanno installato gli altri. La sanzione non è diversa da quella che fanno gli altri, quindi non è questo il punto. Il punto è che non si può votare una mozione, lo dico ai consiglieri sia di maggioranza che d'opposizione, in cui si dice di depenalizzare un reato o addirittura, come ha detto il consigliere Porro, di farlo retroattivo. Cioè, chi ha commesso il reato, chi è stato sanzionato ha commesso il reato e ha un video per dimostrarlo se è sbagliato o no. Ora, che cosa possiamo fare? Però vi ripeto, è difficile scriverlo su una mozione. Possiamo, e io l'ho fatto subito quando è scoppiato il caso, abbiamo parlato, ho parlato col comando e ho parlato con la società, gestisce l'impianto, ma la società non ha nessun incarico di sanzionare, la società ha solo il dispositivo, la sanzione la facciamo noi, il nostro comando. Ho chiesto al comando di cercare di essere flessibili, perché se un cittadino ha superato la striscia di 20 centimetri, come avete detto voi, probabilmente non ha messo in pericolo nessuno. Ma c'è una responsabilità di chi decide di non sanzionare un'infrazione che vede? Questo ce lo dobbiamo dire. Secondo punto, aspetti, consigliere, così ho finito. Nel decreto che ho preparato per il nuovo comandante, ho messo degli obiettivi. È un documento che credo di avere qui, se ce l'ho dovrebbe stare dentro questa cartellina, ve lo leggo. Tanti obiettivi, perché ci sono tante le cose da fare. Tra i tanti obiettivi, aspettate che lo trovo, c'è questo tema, scritto in un modo che sia legittimo, perché se fosse scritto, ecco, c'è scritto. Gestione, servizio autovelox e semaforimetro con l'approntamento e l'installazione di adeguata segnaletica per rendere edotti gli automobilismi dei sistemi di controllo, per andare incontro all'esigenza che diceva il consigliere Galli, cioè laddove non è obbligatorio, se possiamo fare qualcosa per informare meglio i cittadini, facciamolo. Io, consigliere Ridolfi, la scelta di non mettere i T-RED sulle trasversali dell'Aurelia non è stata fatta perché non vogliamo sanzionare i residenti e solo quelli che passano sull'Aurelia, perché i residenti passano pure sull'Aurelia. È stata fatta proprio perché, non volendo creare un sistema vessatorio, ma volendo creare un sistema che riducesse il rischio. Qual era il rischio? Il rischio è quelli che non che chi passa col rosso sulla pianta Aurelia non è pericoloso, ma il rischio maggiore è sull'infrazione, quella che avviene lungo l'Aurelia. Dico l'ultima cosa. L'ho detto, può sembrare una cosa demagogica, ma vi dico che è la verità, io non volevo mettere i semaforimetri, ma non li volevo mettere non per il motivo che state dicendo oggi voi, perché credevo che non fosse conveniente metterli, perché pensavo che nessuno passasse col rosso, visto che sono un automobilista e la infrazione che non farei mai è passare col rosso, perché la ritengo di una pericolosità unica. Mi è stato suggerito di metterli anche sul suggerimento del comando, perché mi ha detto: sindaco, lei non si rende conto di quanto è pericoloso quello che fanno su quell'incrocio. Quando ho visto i dati delle infrazioni, di quanta gente passa col rosso sull'Aurelia, vi dico che ritengo giusto aver messo i T-RED. Io non, veramente non li volevo mettere, nonostante ci stanno rendendo impopolari, lo ritengo giusto, perché vedrete che, come ha detto Annì Costantini, come è successo a Torre in Pietra, fra 6 mesi col rosso sull'Aurelia non passerà più nessuno. Su questa specifica sanzione io invito i consiglieri proponenti a fare una riflessione, perché votare una mozione in cui si dice che non va considerato quel reato, non va multato, o bisogna essere clementi, o bisogna annullare quelle passate, ci espone a fare una cosa illegittima, io credo ci espone forse addirittura a un reato. Dire invece di fare una campagna di informazione presso i residenti e di apporre eventuale nuova cartellonistica mi consentirebbe anche di votarla, visto che l'ho già messo addirittura nel decreto, quindi posso dire che siamo già in linea. Però vi prego di trovare una forma che non ci esponga un rischio, tutto qua. Tra l'altro vedo qui il comandante che è presente, quindi se ho detto qualcosa di impreciso e mi vuole correggere, io sono a disposizione, insomma.
Grazie sindaco. Sì. Prego, consigliere Galli.
Allora, infatti sono emerse le differenze fra le due mozioni, perché io in nessuna riga dico che chi si ferma sopra dopo la riga bianca non sia da sanzionare. Io dico un'altra cosa: bisogna ammettere che i nostri cittadini neanche conoscono il codice della strada e neanche capiscono che cos'è una striscia bianca. Per me una striscia bianca è un posto dove non si può superare, ma questo non soltanto al semaforo. questo anche allo stop, che non c'è il semaforo, tu ti devi fermare prima della striscia bianca e non dopo. È chiaramente un'infrazione diversa che se tu ti fermi dopo. Però per assurdo, se alla linea di stop tu ti fermi dopo, hai un incidente, sei il colpevole, pure se stai fermo. Quindi una striscia bianca costituisce una linea da non superare. Su questo, sindaco, nessuno mette in dubbio questo, e neanche metto in dubbio l'importanza di queste strumentazioni, perché io da tempo vado dicendo che da 10 anni a questa parte l'Italia ha risparmiato in termini di tributo qualcosa come 3.711 morti. È una città in meno da quando che sono uscite queste strumentazioni. Abbiamo 115.865 feriti in meno, abbiamo 81.773 incidenti in meno. Mi domando quanto ha risparmiato lo Stato italiano su interventi di sanità, su pensioni, su eccetera eccetera. Sistema sanitario tutto, no? Che risparmio c'ha da questi dati, no? Quindi io non è che metto in dubbio questa cosa. La mia mozione, la ripeto, c'è scritto: pur riconoscendo che chi supera la linea commette un'infrazione, mi domando se è possibile verificare se al momento del superamento della linea sia fermo o in movimento, perché è chiaro che se c'è una linea con uno strumento elettronico è un po' come il cancello di casa, quando tu lo superi pure di un centimetro e lì scatta, si apre un diaframma e te fa la foto, non c'è dubbio. Quindi voglio dire, ma se è possibile verificare che questo veicolo ha fatto un'infrazione lieve, io non dico che non vada sanzionato, è che probabilmente emerge il fatto che i cittadini non sono stati bravi a organizzarsi nell'incrocio. E allora mi domando se noi abbiamo fatto tutto per informarli. Era questo il dubbio che mi veniva. Dato che secondo me non abbiamo fatto tutto per informarli, dobbiamo fare qualche cosa in più, pur riconoscendo la validità. Diceva bene che all'inizio si prenderà una multa, a me mi è successo che ho preso 2 autovelox, uno attaccato a un altro, dopo Fiumicino a Via della Scafa, stanno a 150 metri, uno attaccato a un altro, ne ho presi tutti e due, ogni volta che vado là me lo ricordo, a voglia se me lo ricordo, come quando ho preso la multa dentro la careggiata dell'ATAC che mi è arrivata la foto, ma non è che io non sono neanche entrato, l'ho solo sfiorata, quando mi sono reso conto ho preso la careggiata giusto, ma il fatto di quel movimento ha fatto sì che io avessi, e l'ho dovuta pagare, lo so, per carità, lo so, però mi domando se non c'era la possibilità di rivedere, in che modo, informando meglio. In che modo? A me l'unica cosa che mi era venuto in mente è pubblicizzare.
Consigliere Galli, sì, Travaglia, concluda,
sì,
per cortesia.
Pubblicizzare all'interno delle planche del comune, facendo degli esempi, non lo so. Quindi voglio dire, no? Io riconosco lo strumento, ma sul fatto di essersi fermato qualche centimetro in più della riga, se è possibile verificare in che modo lo possiamo aiutare, oppure che ne so, non togliere la multa, perché io so dell'idea che chi ha sbagliato è giusto che paghi la sanzione.
Consigliere Galli, prego.
Grazie. Chiudiamo questa estenuante serata. No, va bene, sono d'accordo. Cioè, non è che non siamo d'accordo con Bibolino, con Costantini o col sindaco, assolutamente siamo pienamente d'accordo, però io sfido chiunque di voi sapeva che tra novembre e dicembre avremmo preso la multa se superavamo la striscia bianca davanti ai vigili del fuoco, nessuno, quindi non
ce ne so pure due che creano confusione.
Permettete,
Ce ne sono due che creano confusione.
Io, a prescindere da questo, però non è che dico, siccome non lo conosco, siccome non è, ve mazzolo così, vedrete, che poi, ah, festa fatta, via, tutti a casa. La, sì, la norma è norma, è norma, è pure buonsenso, noi come applichiamo le norme, cioè... Anche le delibere, ve l'ho sempre detto, legittime non è detto che siano opportune e anche le norme non è detto che siano opportune, tant'è di casi del genere in Italia ce ne sono pochissimi, pochissimi. Allora io dico, per venirvi incontro e per potervela portare, permettervi di votarla, così come avete detto, io concordo pienamente con quella di Travaglia, che tra l'altro non capisco dov'è la differenza nelle premesse, perché le premesse sono bene o male...
Beh, perché tu dici che se fa cassa, che l'amministrazione...
No, io ho detto le intenzioni...
Io il concetto non ce l'ho,
Vabbè, intendevo dire che... No.
Se io devo far cassa, io faccio cassa con chi rispetta la legge, chi se ne frega. Il problema sei te che mi fai far cassa a me. Io faccio cassa.
Scusate, l'ora è tarda, per gentilezza, se concludiamo, ha finito consigliere Galli?
No, 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 finisco.
Prego.
E quindi, ecco, per, se rileggo l'impegno del sindaco e della giunta, togliendo clemenza, secondo me rimane tutto all'interno della legge, perché se lo rileggete togliendo con più clemenza, che potrebbe essere questo, diciamo, che poteva creare degli equivoci e dei falsi... e delle false intenzioni, ma comunque togliendolo si rilegge il sindaco e la giunta tutta ad attivarsi nel più breve tempo possibile al fine di far rimodulare il sistema di rilevazione delle infrazioni di superamento della linea trasversale di arresto, attenzione, semaforo rosso e autovelox assolutamente devono rimanere come sono, utilizzando la massima tolleranza prevista dalla legge, nonché a far predisporre l'installazione dell'idonea segnaletica al fine di rendere ben visibile a chiunque che vi è il controllo elettronico, oltre che della velocità e del semaforo rosso, anche del rispetto della linea di segnaletica di arresto di carreggiata. Capito, ma mica ve l'ho detto io, prendevo quel sistema, il sistema di rilevazione. Ma io non gli dico di togliere i diretti, perché chi attraversa il semaforo rosso io sanziona pure io. Io per me è così, io lo so, però, le software house che gestiscono questi sistemi contestualizzano la scena video o la fotografia che deve essere inviata successivamente. Purtroppo se questi contestualizzano tutte queste scene, secondo me si possono pure modificare, e non è che lo dico così per campato nell'aria, perché lo so che funzionano così, cioè nel senso la telecamera analizza tutta la scena video, cioè non è che riprende 24 ore su 24 ore, però poi si dice successivamente, però nel contratto che io ho qui mi sembra che sono loro che spediscono la scena video a noi, cioè se loro paradossalmente non ci inviano e noi dobbiamo pagare i 31 euro e 18 euro a seconda della multa della scena video o della fotografia rilevata, se loro non ce l'inviano, noi a chi multiamo? È il software del meccanismo che lo rileva. Punto. Per me, quindi, tolgo quello, clemenza, punto e basta.
Scusate, allora, consigliere Bibolino, prego.
No, temo che non so, non credo, temo che non sia... Temo che non sia così, consigliere Galli, lì ci sono delle immagini che vengono analizzate dall'agente di Polizia Municipale di fronte al video, che poi esaminata l'immagine, che non è che viene scelta, lì vengono mandate delle immagini poi contesta la sanzione amministrativa alla. Quindi io temo che, come dice il sindaco, non sia, cioè mentre è assolutamente accoglibile, come dicevo prima, il discorso di segnalare e di in qualche modo implementare e avvertire che il semaforo è munito di T-RED, ancorché non sia obbligatorio, però questo mi sembra assolutamente ragionevole
è corretto, proprio perché non si vuole e non si voglia dar l'impressione che sono messi lì per far cassa e nient'altro. Però temo che sia proprio la prima, così come d'altronde anche per la mozione del consigliere Travaglia, che qui Carmelo, il primo punto sull'infrazione, quando dici chiede di impegnare qualora sia possibile verificare se un veicolo sta fermo in movimento, e questo è assolutamente possibile perché, ripeto, è una ripresa sull'infrazione, sì. Credo poi, appunto, cioè, il comandante Tortolini forse in questo senso potrebbe darci una mano, sull'infrazione di oltrepasso della linea non stop, bloccare l'invio di infrazione ai veicoli fermi ma che hanno oltrepassato la linea. Questo no, non è possibile. Questo non è possibile, Carmelo, perché non
più puoi da bloccare, consigliere Bibolino, per cortesia.
C'è l'infrazione. Quindi, dicevo, per quello che mi riguarda, se vogliamo votarla, possiamo accogliere assolutamente l'istanza di informazione. Il resto, ahimè, mi sembra non ipotizzabile.
Grazie, consigliere Bibolino. Consigliere Boro, deve concludere lei? Prego.
Allora, intanto penso che oggi stiamo nell'era dell'informatica, cioè questo è un prodotto informatizzato, sappiamo benissimo, il sindaco la sa benissimo perché ha una laurea in merito, voglio dire, basta semplicemente spostare il punto di osservazione avanti, superata la linea di arresto hai sistemato la situazione, significa che la macchina che supera di poco la linea di arresto non viene percepita e quindi non scatta nessuna foto, come del resto sul velox sappiamo benissimo che c'è la tolleranza dei chilometri in eccesso, c'è stata una percentuale per la quale non vieni multato, non vieni tassato, quindi oggi come oggi non credo che sia così difficoltoso a livello tecnologico fare una cosa del genere, penso che la ditta sia in grado di farlo, basta chiederlo. Quindi io credo che questa sia una cosa possibile. Grazie.
Grazie consigliere Porro. Allora, per quanto riguarda la discussione di queste due mozioni...
Consigliere Galli di aggiungere, verificare la possibilità di... Perché questo mi consente... Cioè, siccome non lo... Se lei mi chiede di modificarlo, non possiamo farlo. Se lei ci chiede di verificare la possibilità, lo possiamo fare. Stiamo facendo un artificio, però almeno ne usciamo tutti contenti.
Quindi la verifica che andiamo a chiedere è quella se c'è la possibilità, come esternava anche il consigliere Porro, l'eventuale correzione, non l'eliminazione.
Cattolide, una piccola osservazione, posso Presidente? Mi sono dimenticato solo...
Prego.
No, volevo dire questo, no, prima si è parlato di educazione a stradale, ok, io mi sono trovato alla posta con una signora di una certa età, che nell'arco di 3 giorni ha preso le multe, quando se ne è accorta che se faceva l'infrazione per essersi fermata un pochino più avanti, già ha preso 7-8 multe, gli hanno già levato tutti i punti, non so che era successo da ripa la patente. Quindi il deterrente va bene se dice ho preso una volta la multa, una, ma quella ci passa 2 volte al giorno, poveraccia. Un po' di tolleranza. Questa,
allora,
questa è la tolleranza.
Modifichiamola. Allora, consigliere Galli, allora modifichiamo la...
Accetto, modifichiamo la proposta del sindaco, il sindaco e la giunta tutta a verificare nel più breve tempo possibile al fine di rimodulare, lo lasciamo? Di okay. Rimodulare il sistema di rilevazione...
La possibilità di rimodulare...
La possibilità di... far la possibilità di far rimodulare il sistema del scusate un attimo il sindaco e la giunta tutta a verificare nel più breve tempo la possibilità di far rimodulare il sistema di rilevazione delle infrazioni di superamento eccetera eccetera e continua come era prima. Ringrazio di nuovo Fratelli d'Italia.
Allora
per
il voto chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Scusate, prima che lasciate l'aula. Allora votiamo. Contrari? Astenuti. Prima che lasciate l'aula c'è una mozione del consigliere Battafarano Costantini in pronta. Possiamo, consigliera Costantini?
No,
la ritira?
Al prossimo.
Ok. Buonanotte a tutti.